Di nuovo buonasera a tutti. Oggi è il 10 giugno 2021, sono le 19:40. Diamo inizio alla nostra seduta del Consiglio Comunale, seduta del 10 giugno 2021. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria, in prima convocazione. La seduta naturalmente si svolgerà ancora in teleconferenza. Ci avvaliamo dell'applicativo Cisco Webex in ottemperanza alle disposizioni del DPCM del 18 ottobre 2020 con le modalità definite dal Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei Capigruppo. Protocollo 11809, 25 marzo 2021, misura di contenimento dell'emergenza epidemiologica. Riunione del Consiglio Comunale in videoconferenza, trasparenza e tracciabilità. Di nuovo buonasera a tutti, grazie della presenza, grazie ai consiglieri, grazie agli assessori. Grazie al Sindaco e grazie al Segretario Generale. Iniziamo con il punto 1, che è la verifica della presenza legale, e quindi io cedo la parola alla dottoressa Iannelli per la verifica appunto della presenza. Prego, dottoressa.
Grazie Presidente, di nuovo buonasera a tutti. Giovanni Gargano.
Buonasera, presente.
Antoni Silvia.
Presente.
Salvioli Alessandro.
Presente.
Petrucci Luca. Poi
Presente.
Giampiero.
Presente.
Roncarati. Cocchi Bonora.
Presente.
Bianconi.
Presente.
Marchese Alessandra. Marchese Alessandra.
Vivo. Presente. Mi sente?
Sì.
Buonasera.
Marroni Giovanni.
Presente.
Saltini. Saltini. Non lo vedo.
Santini e Assegni.
Perfetto. Ballotta.
Presente.
Fuochi Paola. Fuochi Paola. Assente. Sita Ilaria. Sita Ilaria. Assente. Fabri Pierfrancesco.
Presente.
Montanari Diego.
Presente.
Amicucci Modesto.
Presente.
Girotti Girotti.
Presente.
Fantuzzi Enrico.
Presente.
Tomesani.
Presente.
Sardone.
Presente.
Sant'Unione.
Presente.
Emellini Andrea.
Buonasera a tutti, presente.
Iacquadio
Presente, buonasera. Presente.
Ugo. Bottinelli.
Presente.
Mi risultano 22 presenti, assenti Saltini, Cuochi e Sita.
Sì, confermo. Io ho comunicazione del consigliere Saltini della sua assenza, mentre invece i consiglieri Cuoghi e Sita mi hanno preannunciato che si collegheranno con un po' di ritardo. Abbiamo quindi verificato la presenza legale. Andiamo con il punto 1. Sono le comunicazioni.
Posso, Presidente?
Prego.
Vedo che sono collegate due persone che non ritengo siano dei consiglieri comunali, signor Remo Mezzetti e architetto Bruno Marino. Non so se è regolare.
L'architetto Marino come tecnico credo che possa rimanere, capiremo le sue ragioni. Il signor Mezzetti a breve avremo la spiegazione della sua presenza.
Magari si doveva collegare a breve, non prima. Comunque, va bene, grazie.
Grazie, se va bene per i consiglieri, procediamo.
Chiedo scusa, Presidente, io eccepisco. Nel momento in cui per qualsiasi titolo qualcuno entra a far parte del Consiglio Comunale, entra a far parte nel momento in cui c'è una dichiarazione, un'investitura, una nomina, una votazione. Quindi non prima di quel momento chiunque può essere collegato, per quello che mi consta, e mi rivolgo anche al segretario generale Angela Iannelli.
Consigliere, il signor Remo Mezzetti ha ricevuto la nomina oggi questa mattina, quindi per me è a tutti gli effetti un assessore. È evidente che verrà comunicato al Consiglio Comunale, però per me ha titolo perché esiste la nomina.
Ne prendiamo atto, grazie.
Ne prendiamo anche in questo momento che lo sappiamo, perché prima non potevamo saperlo.
Rimane l'eccezione, consigliere Girotti.
L'eccezione anche comunque per l'architetto Bruno Marino, grazie.
Perfetto, e io stavo per procedere alle comunicazioni, sto per cedere la parola al sindaco e quindi si trattava di indulgere probabilmente 30 secondi. Prego sindaco.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Credo che l'architetto Bruno Marino era inavvertitamente collegato, infatti la postazione era vuota. Quindi non era presente, adesso penso che si sia scollegato perché non lo vedo tra le persone in questo momento partecipanti. Detto questo, il neo assessore Remo Mezzetti, ho chiesto io, visto che ha pieno titolo di essere presente fino all'inizio del Consiglio, poter essere qui collegato. Ovviamente il tempo vuole anche che ci sia il tempo per poter fare le doverose presentazioni e considerazioni affinché si possa introdurre. Le comunicazioni facevano parte di questo percorso questo è il momento in cui avrei detto il perché c'è Remo Mezzetti collegato. Al netto di questo, volevo ovviamente nel pieno rispetto della considerazione istituzionale di questo consesso riferire alcune considerazioni. Ringrazio del servizio offerto alla comunità da parte dell'assessore Papozzo, ma è giunto il momento di cambiare schema di gioco, ritmo e strategia. Sono drasticamente cambiati gli equilibri di questa giunta con la fuoriuscita del vice sindaco Bertoncelli. Ha comportato questo un riequilibrio complessivo che si scontra anche con i temi della ripartenza che devono essere affrontati nel miglior modo possibile anche dal nostro ente. Ho la responsabilità di creare benessere alla nostra comunità. Questa responsabilità che sento ogni volta che vesto la fascia tricolore mi è direttamente proporzionale alla fiducia che giusto 2 anni fa mi è stata data da parte di questa comunità. Per onorare al meglio questo mandato, soprattutto in questo contesto, è stato necessario cambiare assetto, strategia, schema di gioco e anche interpreti. All'interno di questo complesso contesto situazionale, condiviso più volte anche con tutti i gruppi e con lo stesso gruppo di Forte Urbano, la figura dell'assessore Capozzo non trovava più spazio e ciò accompagnato anche dalla venuta meno della doverosa serenità e della fiducia politica che sono presupposti necessari per poter interpretare al meglio le prossime sfide da parte della mia giunta e della struttura comunale in generale. Ieri ho ritirato le deleghe assegnate all'assessore Capozzo il 22 giugno 2019 e conseguentemente, sebbene abbia fatto innumerevoli tentativi affinché il gruppo di Forte Urbano non uscisse dalla maggioranza, alle ore 22 circa, ieri sera, mi veniva comunicata la fuoriuscita dalla maggioranza e dall'attuale gruppo. L'amministrare una comunità comporta l'impegno continuo ad anteporre i bisogni collettivi ai bisogni dei singoli e anche agli egocentrismi sconsiderati. Auguro all'avvocato Capozzo e al gruppo Forte Urbano di poter raggiungere gli obiettivi desiderati, che in questo momento non risultano allineati all'attuale contesto che necessita questa città, che richiede insistentemente risposte pingue di generosità. Alla luce di queste considerazioni, annuncio a questo Consiglio Comunale, nel pieno rispetto istituzionale che rivolgo a questo consesso, l'assetto della nuova giunta con la ridistribuzione di tutte le deleghe. Al sottoscritto vanno le deleghe del bilancio, del fundraising e Europa, sicurezza urbana e legalità, protezione civile, urbanistica e mobilità sostenibili, rigenerazione aree e piano estrattivo, Unione del Sarbara. E al vice sindaco Nadia Caselgrandi sono state date deleghe del welfare, politiche per la casa e il lavoro. Al neo assessore Remo Mezzetti, che ringrazio di essere presente anche perché era fuori città e lo ringrazio doverosamente per essere qui con noi questa sera e potersi anche presentare, ho assegnato le deleghe di Villa Sorra e Turismo, patrimonio e programmazione degli investimenti, sono gli investimenti strategici per questo territorio, per questa città, e anche il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, in quanto, come dicevo nello scorso Consiglio Comunale, ritengo che sia assolutamente necessario un'attenzione anche da parte dell'ente locale proprio sullo sviluppo dei percorsi progettuali che riguardano il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Ovviamente a questo punto è doveroso da parte mia, infatti, anche porre la lente di ingrandimento sull'importante bagaglio di esperienza che caratterizza il cursus honorum di tutto il rispetto del neo assessore Mezzetti. Nel corso degli anni il neo assessore ha avuto già esperienza amministrativa presso il comune di Castelfranco Emilia e anche presso il comune di Modena. È stato presidente dell'azienda USL 16 di Modena, amministratore delegato dell'ospedale riabilitativo di Montecatone, amministratore delegato del nuovo ospedale civile di Sassuolo, consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena dal 2010-2015, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena dal 2015-2019. Da luglio 2020 è stato componente del Consiglio di Amministrazione di ERP, Emilia Romagna Teatro Fondazione, incarico che ha lasciato in questi giorni per incompatibilità alla luce della chiamata ricevuta per il nuovo incarico a Castelfranco Emilia e che ringrazio sentitamente per aver accettato questo nuovo incarico. All'assessore Leonardo Pastore sono state date le deleghe allo sport, la comunicazione e affari istituzionali, cultura, innovazione tecnologica e transizione digitale, sportello unico attività produttive e politiche agricole, organizzazione e politica del personale. All'assessore Matteo Silvestri, manutenzione e decoro urbano, volontariato, rapporti con il Consiglio Comunale. Assessora Valentina Graziosi, deleghe delle politiche giovanili, transizione ambientale ed energetica, ciclo integrato dei rifiuti, benessere e tutela animale. A questo punto ovviamente non ho avuto modo e maniera di poter sostituire l'assessore che era in quota a Forte Urbano e ovviamente con la conseguenza fuoriuscita della maggioranza del gruppo, ad interim tengo le deleghe fin tanto che non riuscirò a trovare un altro assessore che mi impegno a trovare nei prossimi giorni, massimo la prossima settimana. Deleghe che ho ad interim sono la città policentrica e frazioni, centro commerciale naturale, commercio, promozione del territorio, CFE 52, cioè gli eventi di Castelfranco nelle 52 settimane e le politiche partecipative. All'assessora Rita Barbieri ho assegnato le deleghe della scuola e politiche educative, conciliazione vita-lavoro, politiche di genere e memoria, gemellaggi e patti d'amicizia, politiche per l'inclusione e la pace. Chiudo dicendo che mi riferisco in particolare a ciò che per me è un mantra assoluto, sono parole di Sandro Pertini in cui dice: la moralità dell'uomo politico consiste nell'esercitare il potere che gli è stato affidato al fine di perseguire il bene comune. Ed è convintamente che sto portando avanti da 2 anni a questa parte il servizio che ho verso questa città. Detto questo, la seconda comunicazione che faccio a questo Consiglio Comunale è che oggi Ho partecipato questa mattina al Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica e ho presentato il progetto della nuova compagnia dei carabinieri, in quello che è la progettualità che avete già conosciuto perché ve l'ho già illustrata nei mesi scorsi. C'è stato un primo parere favorevole da parte del Comitato dell'Ordine e Sicurezza Pubblica della nostra provincia, quindi tecnicamente la questione è favorevole. Ci saranno degli approfondimenti nelle prossime settimane, tra cui anche un sopralluogo da parte del Comitato dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, accompagnati, che accompagneranno tutti gli elementi, accompagneranno il prefetto qui a Castelfranco per fare una valutazione sul campo, e quindi il progetto è assolutamente avviato e ha un primo parere positivo. Grazie per l'attenzione.
Grazie Sindaco, comunico a beneficio della registrazione che il consigliere Sita si è collegato alle 19.47. E intanto che non ho richieste di comunicazione in chat, do a nome di tutto il Consiglio Comunale il benvenuto al neoassessore Remo Mezzetti e sento di fargli gli auguri di buon lavoro e la ringraziamo per far parte del Consiglio Comunale della città di Castelfranco Emilia e la ringraziamo per l'impegno che si accinge a supportare, a prendersi per la nostra città di Castelfranco Emilia. E non vedo prenotazioni.
Chiedo scusa Presidente, io mi prenoto, non so se ci sono altri, mi metto in coda, grazie Girotti.
E vedo la prenotazione del neoassessore che probabilmente vuole dirci due parole e poi le do la parola a Girotti. Prego, prego Assessore Mezzetti.
Buonasera Presidente, buonasera a tutti. Ringrazio il Sindaco per la fiducia. È per me un piacere e un onore poter lavorare con ognuno di voi che siete gli eletti dei nostri cittadini per costruire il futuro della nostra città. Ci metterò tutto il mio impegno. Ecco, mi piace dire una cosa, soprattutto a chi non mi conosce o mi conosce meno, che fa parte della mia formazione, ed è questa. Ecco, i suggerimenti, le idee e le proposte che verranno da ognuno di voi, diverse dalle mie, che abbiano come obiettivo quello di risolvere problemi della nostra città, da me non saranno mai vissute come un disturbo all'autista, ma saranno sempre vissute come un arricchimento ed una ricchezza. Vi ringrazio e buon lavoro a tutti.
Grazie Assessore Mezzetti. Mi scuso con Girotti perché avevo due prenotazioni che non avevo visto, quindi nell'ordine faccio intervenire Montanari, Casalgrande e Girotti. Prego Montanari.
Grazie Presidente, innanzitutto diamo il benvenuto e facciamo gli auguri di buon lavoro al neoassessore Remo Mezzetti che è stato annunciato questa sera. Vogliamo condividere anche in questa assemblea che rappresenta l'intera cittadinanza la vicenda che ci ha visto il nostro malgrado protagonisti. La revoca dell'assessore Capozza ha costretto il nostro gruppo a passare all'opposizione. Si tratta di una rottura unilateralmente imposta in cui oltre al danno si unite la beffa. Il gruppo che rappresento ha infatti trovato non comprensibile la richiesta reiterata dal sindaco ancora dopo l'avvenuta notifica della revoca da parte del Nesso di fornire nomi sostitutivi, visto quanto da noi più volte specificato, tanto verbalmente che per iscritto. Le ragioni indicate a fondamento dell'atto di revoca risultano a nostro avviso non coerenti con quanto a noi espressamente riferito nelle numerose occasioni di confronto, a cui peraltro è stata invitata la presenza dell'assessore. Oramai più di 3 settimane fa veniva comunicato in un incontro convocato a con me e l'assessore, l'offerta di affidare a Porto Urbano l'implemento delle deleghe, ma a condizione che l'assessore valutasse di fare un passo indietro per la necessità di ripristinare le condizioni di serenità della giunta. già l'indomani veniva comunicata al sindaco la scelta del gruppo Porto Spano di mantenere come proprio rappresentante nell'organo esecutivo l'avvocato Capozzo, in assenza di motivazioni idonee a giustificarne la rimozione. Successivamente il gruppo chiedeva un incontro con il sindaco per un confronto franco e trasparente sulle ragioni sottese a questa richiesta. Veniva aperta la disponibilità a interloquire con il gruppo ma non con l'assessore, e in questo incontro veniva ancora ribadita la necessità di una valutazione ponderata in ragione delle possibili ripercussioni di un atto di revoca. Anche all'esito di questo incontro il gruppo insisteva nella decisione di non sfiduciare la propria rappresentante in giunta, già che le motivazioni addotte riguardavano genericamente delle conflittualità mai illustrate nello specifico, mentre al contrario lo stesso sindaco ribadiva la qualità dell'operato, la consistenza dei risultati ottenuti e le competenze espresse nell'esercizio delle funzioni. Si ribadiva quindi ulteriormente la decisione di non fornire altri nomi. A questo punto il sindaco trasmetteva per iscritto la richiesta di posizioni chiare e definitive e ancora una volta, conferma convinzione, il gruppo rispondeva confermando la fiducia nell'esponente. Le motivazioni adotte all'atto di revoca si trovano stupiti. Non solo nessuna di quelle condotte è stata mai menzionata prima, resta vaga e non circostanziata, ma non riteniamo verosimili quelle ragioni, conoscendo l'operato, l'attitudine e la correttezza dell'avvocato Francesco Capozzo, che ha raccolto attestati di stima, rispetto e fiducia da tutti gli interlocutori con cui si è affacciato. Continueremo a lavorare con la stessa motivazione e lo stesso entusiasmo per realizzare gli obiettivi che erano stati condivisi nel programma elettorale, con il consueto occhio critico volto al bene comune, che ci ha contraddistinto sin dall'inizio e che credevamo potesse rappresentare un valore nell'ambito di un'alleanza estesa alle forze civiche. Ringrazio tutti.
Grazie, consigliere Montanari. Assessore Casalgrande, prego.
Ringrazio Presidente, buonasera a tutti. Come sempre volevo darvi il quadro delle vaccinazioni sul nostro territorio. Il totale delle somministrazioni sono state 29.591 a lunedì di questa settimana, di cui 20.291 prime dosi. Oltre il lavoro che è stato fatto presso il punto unico di vaccinazione, ci sono state 1.241 persone che sono state vaccinate a domicilio, 176 presso il centro diabetico, 34 presso il centro della dialisi della Casa della Salute, 9 presso l'ospedale di comunità, 128 presso la casa circondariale. Termino dicendo che i medici di medicina generale hanno iniziato le vaccinazioni dei propri assistiti, quelli della fascia d'età 50-54 anni. Grazie, buonasera a tutti.
Grazie assessore. Ora Girotti, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come capogruppo Lega do il benvenuto e gli auguri di buon lavoro al neo assessore Remo Mezzetti. Abbiamo ascoltato le sue parole di apertura verso proposte, diciamo così, libere da steccati ideologici. Noi sicuramente non ci tireremo indietro come abbiamo fatto sino ad oggi, e ben venga se ciò poi sarà convenuto e condiviso andando avanti per il futuro, soprattutto per i grossi investimenti che si possono ancora trovare e fare per Castelfranco Emilia. Due parole sull'assessore Capozzo. Io la saluto, purtroppo lei non è più qui collegato con noi per i motivi che ci sono stati spiegati. Nella mia premessa desidero partire anche dalle parole dette dal capogruppo di Forza Urbano Diego Montanari, che lo ringrazio perché è giusto conoscere diciamo i due aspetti sicuramente di una sessione che credo non sia stata dalle sue parole evoluta, ma sia stata quasi indirizzata sul veto all'assessore Capozzo. Io non entro nelle dinamiche che riguardano gli altri gruppi consigliari, ma sull'assessore Capozzo voglio ricordare quelle parole come le ricordai allora, quando le feci complimenti il Consiglio Comunale per comunque come ella si prodigasse per partecipare, per anche ultimamente mandare a tutti noi le email per le partecipazioni alle varie conferenze, alle varie riunioni, ai vari meeting che c'erano relative alla sua delega. Quindi mi sembra giusto spendere anche due parole su questo operato, su altro io non posso entrare.
Grazie consigliere Girotti.
Finisco subito sperando che
quella mozione che noi accettammo in un autoemendamento quasi totale, nonostante non ci sia più l'assessore Capuozzo, vada avanti velocemente, perché si trattava proprio di un grande
progetto
per Castelfranco.
Ora il consigliere Chiacco, addio.
Avrei un'altra comunicazione, che non è questo argomento.
Ha già usufruito 3 minuti anziché 2. E se 10 secondi per una comunicazione. 10 secondi.
Va bene, 10 secondi per una comunicazione. Questa comunicazione ha un nome, è una ragazza giovane pakistana, si chiama Saman. Io la voglio ricordare a questo consiglio comunale e voglio ricordare a questo consiglio comunale come ella abbia lottato, purtroppo da quanto emerge dalle indagini, per la propria libertà, per le proprie idee, per la propria occidentalità, e purtroppo è stata vittima di aguzzini che sono stati proprio i loro familiari.
Grazie consigliere. Grazie. Girotti, ora consigliere Piacoli.
Pensiero per Saman.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. In primis gli auguri di buon lavoro al neo assessore Mezzetti. Da parte nostra, in qualità di capogruppo del Movimento 5 Stelle, da tutto il gruppo consiliare, siamo disponibili e accettiamo, accogliamo con molto entusiasmo quanto da lui comunicato nella fase della sua presentazione, in merito a idee proposte e quanto possa essere utile alla città di Castelfranco Emilia. Mi collego velocemente a quanto è accaduto in queste ultime ore relativamente appunto alla venuta meno politicamente dell'assessore Capuozzo. Andrò a riascoltare quanto detto dal sindaco e quanto detto dal referente per Forte Urbano, il consigliere Montanari, perché io credo che, a differenza di altri casi analoghi, parlo a tutti i livelli istituzionali, è normale che nel percorso di un governo, di una città, di una provincia, di una regione, di uno Stato, ci siano a volte dei cambi di squadra. È chiaro che va analizzato il metodo, e da quello che si è capito questa sera il metodo non è chiaro, almeno non è chiaro alle due parti in essere. E quindi io credo che ciò meriterà ulteriori approfondimenti nelle opportune sedi. Grazie Presidente e buona serata a tutti.
Grazie consigliere Pecolino. Ora consigliere Fabri.
Grazie Presidente. Anche noi come gruppo consigliare, insomma, diamo il benvenuto all'assessore Mezzetti e gli facciamo i migliori auguri per un buon lavoro, e sono sicuro che avremo una proficua collaborazione. La seconda veloce comunicazione riguarda sempre i fatti delle rivolte del carcere di Sant'Anna. Il 7 giugno scorso Andrea Romito, che è il giudice delle indagini preliminari, si è riservato in merito alla decisione se archiviare o meno le indagini rispetto ai 9 decessi dei detenuti del carcere di Sant'Anna, quindi la decisione viene nei fatti prorogata. Come gruppo consigliare, come forza politica, ribadiamo la nostra opposizione a questa archiviazione, perché è importante invece riuscire a fare luce e ottenere verità e giustizia per queste 9 morti e le loro famiglie. Grazie.
Grazie consigliere Fabri. Ora si è prenotato Marrone.
Grazie Presidente, comunicazione veloce. Intanto, a nome del mio gruppo consigliare, noi siamo entusiasti di avere Remo Mezzetti come nuovo assessore. Il suo curriculum parla per lui e credo che sarà una bella esperienza a servizio della collettività. Poi a titolo personale io sono doppiamente contento, perché è un caro amico. Noi abbiamo letto e preso atto della posizione di Forte Urbano di uscire dalla maggioranza. Ciò come gruppo consigliare ci addolora molto, perché i 2 anni di consigliatura non sono nulla, perché con loro avevamo incominciato un progetto politico più di 3 anni fa, in cui avevamo condiviso valori, avevamo condiviso progettualità, che si sono tramutate in un programma elettorale scritto a 6 mani, quindi col PD, Forte Urbano ed È in Comune. Le serate fatte ascoltando i cittadini, quindi sono state fatte insieme come se fossimo un gruppo unico e coeso. Oggi prendiamo atto di questa, di questa uscita. Non condividiamo bene le modalità per un semplice motivo. La politica per noi si lega e si basa su valori, su progettualità, su programmi. Non si basa sull'opportunismo delle persone. Se la politica si basa sull'opportunismo delle persone, vuol dire che è finita. Quindi per noi il progetto politico in piedi rimane fortemente strutturato, procederemo con idee in comune e sosterremo il sindaco Gargano nella realizzazione di quel programma elettorale, di quegli impegni che noi ci siamo presi con i cittadini castelfranchesi. Grazie.
Grazie consigliere Marrone. Sant'Unione si è prenotato.
Buonasera Presidente, buonasera a tutti e a tutte. Mi vedete? Perché io non vedo voi, ho tutti i video disattivati, voi però mi vedete.
La vediamo Sant'Unione, prego.
Perfetto, grazie. Dicevo buonasera a tutte e a tutti e anche da parte del nostro gruppo consigliare due comunicazioni che ovviamente riguardano l'assetto della giunta degli giorni scorsi e a partire da stasera. Quindi il primo è un saluto e un benvenuto al neo assessore Remo Mezzetti. Anche noi abbiamo ascoltato con attenzione e anche con piacere le parole di apertura collaborativa verso tutti quelli che sono interessati a, al bene comune del nostro territorio, della nostra cittadinanza, un obiettivo che ha sempre ispirato il lavoro da 12 anni a questa parte della lista civica Frazione Castelfranco e quindi ci aspettiamo e auspichiamo proficua collaborazione futura con il neo assessore. Salutiamo l'assessore Capuozzo e le auguriamo buon proseguimento nella sua vita professionale e nella sua vita personale, ringraziandola per il tempo e l'impegno che ha comunque messo a disposizione dai banchi della Giunta per la nostra comunità. Noi ci allineiamo, condividendolo pienamente, alla comunicazione fatta dal consigliere Piacquadio che ci ha preceduto poco fa. Anche a noi il metodo di quanto accaduto non è risultato chiaro, andremo a riascoltare quanto detto questa sera, un metodo non chiaro, un metodo da approfondire, perché è vero che le deleghe sono fiduciari e sono di mandato del sindaco e abbiamo però sentito dire questa sera che occorre cambiare strategie di gioco e crediamo che nel momento in cui, per quanto le deleghe siano fiduciarie e in capo al sindaco, riguardano ovviamente non rapporti diretti o personali, ma riguardano rapporti istituzionali e deleghe che vengono conferite non nel di alcuni, ma nell'interesse collettivo dei cittadini e quindi di una comunità e di un territorio, la chiarezza deve essere alla base delle scelte. Vado verso la conclusione, grazie Presidente, delle scelte che vengono fatte anche nell'ambito di deleghe che formalmente hanno una natura comunque fiduciaria. Quindi anche per noi, la questione, anche da parte nostra, crediamo sia da approfondire, ripeto, non per un interesse nostro, ma per un interesse collettivo e della comunità. Grazie Presidente.
Grazie Sant'Unione, ora il consigliere Micucci.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Innanzitutto faccio i miei auguri di buon lavoro al neo assessore Remo Mezzetti e spero che le sue parole di apertura non restino parola, ma si tramutino in fatti concreti. Noi ci siamo. Voglio ringraziare e salutare l'assessore Capuozzo. Non entro nel merito delle dispute interne di maggioranza, anzi scusatemi, non è di maggioranza, perché se guardiamo i dati oramai la giunta rappresenta la minoranza dei castelfranchesi e non la maggioranza. Voglio anche ricordare qui Hassam Abbas, vittima di femminicidio, per il quale il mio impegno personale a contrastarlo c'è oggi e ci sarà sempre. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Micucci, ora il consigliere Tomasi.
Scusate, non si accendeva. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Mi unisco anch'io agli auguri di un buon lavoro al nuovo Assessore Mezzetti, anche se sinceramente avrei preferito un assessore che avesse preso almeno una delega come importante come quella all'urbanistica, diciamo competente. E penso che a Castelfranco di persone che potevano prendere questa delega importante che aveva prima l'ex assessore Bertoncelli, ce ne siano più di uno. Detto questo, faccio gli auguri di un buon proseguimento di lavoro al gruppo consigliare Forte Urbano e posso comprendere benissimo, visto che ci siamo passati anche io e il consigliere Sardone per una certa strada, diversa ovviamente, ma simile, su queste decisioni. E per cui basta, penso che sia giusto quello. Grazie.
Grazie consigliere Tomesani, una comunicazione dal consigliere Bianconi.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io vorrei dire anche due parole su Salman Abbas. Salman Abbas, una ragazza di 18 anni che voleva costruire e vivere la propria vita come da suo diritto, rifiutando quello che la sua famiglia aveva deciso per lei, è stata con ogni probabilità strangolata e uccisa barbaramente da alcuni suoi familiari. Quanto successo, la brutalità, la freddezza dei suoi assassini ci scuote nel profondo e ci riguarda tutti. Ciò dimostra ancora una volta quanto la libertà delle donne fatichi a farsi strada nel nostro paese e nel mondo. Siamo a fianco di tutte le vittime di violenza, a fianco di tutte le donne di qualunque nazionalità, etnia o religione che lottano per la propria libertà e si oppongono ai matrimoni forzati. Noi siamo contro la violenza sulle donne, trasversale alle culture e ai popoli, sempre e comunque. Come sostenuto anche dal nostro Presidente di Regione Stefano Bonaccini, chi vive in Italia e risiede in Italia deve godere appieno dei diritti di cittadinanza previsti, ma deve anche rispettare i doveri fissati dalle leggi in vigore. Probabilmente però, se Salman avesse potuto godere dello ius soli, sarebbe ancora tra di noi. Occorre comunque rafforzare la rete sociale di aiuto e sostegno alle donne e alle ragazze vittime di violenza, per non lasciarle sole, soprattutto nel momento in cui decidono di denunciare e di liberarsi, e a lavorare sull'integrazione, con i diritti e i doveri che essa comporta. Questa è una battaglia, anche culturale, che riguarda tutti, perché nessuna donna di nessuna origine, religione, etnia debba o possa essere prigioniera, schiava, vittima del prepotere maschile o di retaggi culturali indegni di un paese civile. Grazie.
Grazie consigliere Bianconi, non ho più prenotazioni, a beneficio della registrazione comunico che il consigliere Cuoghi si è collegato alle 20:15. Quindi esaurite le comunicazioni, iniziamo con l'esame delle mozioni che abbiamo questa sera, che complessivamente sono 8 fra mozioni e ordini del giorno. Il punto 2 all'ordine del giorno è la mozione presentata in data 21 marzo, è la numero 11365, è presentata dai gruppi della maggioranza e quindi Forte Urbano, Partito Democratico, Idee in Comune. E l'oggetto è l'intitolazione di un'area del capoluogo compresa tra via Paolo Tarozzi e via Luigi Zanasi ad Angelo Vassallo, il sindaco pescatore. Il primo firmatario e relatore è il consigliere Diego Montanari, al quale do la parola.
Grazie Presidente, vado ad illustrare alcuni stralci della mozione per innescare la discussione se ci sarà su questa mozione che abbiamo presentato congiuntamente. Dunque, premesso che Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, noto con questo appellativo per il suo passato di pescatore, l'amore per il mare e la terra, è nato a Pollica, in provincia di Salerno, il 22 settembre 1983, e che di Pollica è stato confermato quale primo cittadino per 3 mandati consecutivi, nel 2010 si era presentato per un quarto mandato raccogliendo unico candidato il 76,55% dei voti. E Angelo Vassallo, oltre alla carica di sindaco, ricopriva anche quella di presidente della comunità del parco, organo consultivo e propositivo del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ed era stato presidente della comunità montana Alento Montestella, aderì noto vicepresidente delle città Slow, aderente al manifesto dell'associazione Slow Food. Angelo Vassallo era un ambientalista convinto, amministratore amato dai suoi concittadini ed esempio di rigore nel rispetto della legge, con modi severi e fermi che però permettevano di mantenere intatta la bellezza di uno dei comuni più caratteristici del Cilento. Angelo Vassallo è stato assassinato la sera del 5 settembre 2010 nella stazione di Acciaroli da uno o più attentatori allo stato ignoti, benché il pubblico ministero Luigi Rocco, incaricato delle indagini, abbia avanzato l'ipotesi che l'omicidio sia stato commissionato dalla Camorra al fine di punire un rappresentante delle istituzioni che si era opposto a pratiche illegali. Considerato che a distanza di oltre un decennio dalla scomparsa di Angelo Vassallo ancora non si è fatta luce sui mandanti e gli esecutori dell'attentato e che passaggi istituzionali quali l'intitolazione di un'area del nostro territorio sono un segnale di attenzione e sostegno verso le indagini volte a definire i contorni del piano criminoso che ha portato al suo assassinio, e che Angelo Vassallo considerava il rispetto dell'ambiente e della legalità quali risorse del domani per la costruzione di una nuova felicità e di una nuova economia, e che il bello di cui ci circondava, di cui ci circondiamo, poteva alimentare altra bellezza in un circolo virtuoso senza fine. Considerato inoltre che l'opera di demolizione delle ex case operaie operata negli ultimi mesi del 2019 è l'occasione, a nostro avviso, per recuperare alla comunità castelfranchese una zona per anni degradata con sconfinamenti nell'illegalità e che l'amministrazione ha già sostenuto vedere con vocazione futura legata in attesa di capire quali sviluppi vorranno dare i cittadini tramite un dedicato percorso partecipativo ai temi della valorizzazione urbana e verde pubblico. Il Consiglio Comunale impegna il sindaco e la giunta ad intitolare l'area del capoluogo interessata dall'opera di demolizione delle ex case operaie, compresa tra via Paolo Tarozzi e via Luigi Zanasi, alla memoria del sindaco pescatore Angelo Vassallo, promotore della bellezza, del rispetto e cura dell'ambiente e della legalità, con la speranza che possa diventare un luogo caro ai cittadini di Castelfranco Emilia nei momenti di partecipazione alla vita pubblica e commemorazione delle vittime innocenti di tutte le mafie, qualora non fosse possibile ad individuare un'area alternativa che abbia però la medesima vocazione. A sottoscrivere il patto dei sindaci per la cura e la bellezza nelle città e l'attenzione ai beni comuni allegato alla presente mozione. Ringrazio ovviamente i consiglieri Giovanni Marrone, capogruppo PD, Pierfrancesco Fabbri, capogruppo dei in comune, e anche la consigliera Silvia Cantoni che ha espresso la volontà di aggiungere la firma a questa mozione. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Montanari, iniziamo la discussione. Ricordo che per questo oggetto e per tutti quelli che abbiamo in ordine del giorno stasera, la capigruppo ha convenuto 6 minuti per ogni gruppo consigliare, un solo intervento, ed eventualmente 2 minuti di replica per il relatore. Chi si prenota? Non vedo prenotazioni in chat e neppure dallo schermo. Io vi sollecito, visto che comunque l'ordine del giorno è corposo, a eventualmente prenotarvi se c'è l'intenzione di intervenire. Diversamente, se non c'è intenzione di fare gli interventi, io chiedo, passo direttamente la parola al segretario per procedere alla votazione dell'oggetto.
Vado.
Prego.
Presidente, perfetto.
Prego, dottoressa.
Grazie. Giovanni Gargano.
Segretario, c'è l'immediata esibilità?
No, non abbiamo l'immediata esibilità.
Favorevole.
Cantoni.
Favorevole.
Salvioli.
Favorevole.
Petrucci.
Favorevole.
Poggiampiero.
Favorevole.
Roncarati.
Favorevole.
Cocchi Bonora.
Favorevole.
Bianconi.
Favorevole.
Marchese.
Favorevole.
Marrone.
Favorevole.
Ballotta.
Favorevole.
Cuochi.
Favorevole.
Dita.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Montanari.
Favorevole.
Amicucci.
Favorevole.
Girotti.
Favorevole.
Fantuzzi.
Favorevole.
Tomisani.
Favorevole.
Cardone.
Favorevole.
Santunione.
Favorevole.
Emellini.
Favorevole.
Chiacco addio.
Favorevole.
Bottinelli.
Favorevole.
24 favorevoli su 24 presenti. Assente sempre Saltini Andrea.
24 voti favorevoli, con voto unanime il Consiglio ha approvato. Oggetto successivo, il numero 3 all'ordine del giorno, presentato da Idee in Comune, Forte Urbano e Partito Democratico, è l'oggetto 11460 del 23 marzo 2021, avente ad oggetto ODG di solidarietà verso il popolo Sahrawi. Il relatore è Fabri Pierfrancesco, al quale do la parola.
Grazie Presidente. Buonasera a tutte e a tutti. Allora, come diceva il Presidente, l'ODG tratta la solidarietà verso il popolo Sahrawi. Do per letta la mozione, vado solo a fare una breve introduzione. Di che cosa parliamo? Parliamo del Sahara occidentale, che è un territorio che era inizialmente una colonia spagnola, poi quando nel 76 la Spagna ha abbandonato i territori, il Marocco ha occupato illegalmente questi territori, quindi bombardando la popolazione che abitava i territori, costringendoli di fatto alla fuga in territorio algerino, e quindi il popolo Sahrawi vive da troppi anni in esilio in territorio algerino, in campi profughi. Quella che doveva essere una situazione temporanea e che l'ONU e la comunità internazionale dovevano risolvere nel giro di pochi anni, di fatto ancora non ha trovato una soluzione. È del 91 il programma MINURSO, che era la missione di pace dell'ONU per risolvere questo conflitto e restituire i territori occupati illegalmente del Marocco ai loro cittadini attraverso un referendum di autodeterminazione, ma ancora non è accaduto nulla. Come paese Italia conosciamo molto bene questa situazione, perché l'Italia e la Spagna sono i due paesi che più hanno espresso e costruito reti di solidarietà con il popolo Sahrawi. Anche a Castelfranco Emilia conosciamo bene la situazione, perché abbiamo ospitato per tanti anni i piccoli ambasciatori di pace, che sono i bambini Sahrawi che vengono ospitati nelle varie città italiane per trascorrere un'estate lontano dal deserto, e poi grazie anche alle convenzioni con il nostro sistema sanitario regionale e nazionale vengono fatti tutti gli screening e vengono fatte visite specialistiche. Li conosciamo bene quei territori, anche perché i territori liberati sono separati dal muro più lungo del mondo, è la cinta belligerante più lunga del mondo ed è controllata dalle truppe marocchine, e quei territori sono letteralmente costellati di mine antiuomo, e la stragrande maggioranza sono poi di produzioni italiane, quindi siamo comunque coinvolti in questa situazione. Perché ne parliamo? Ne parliamo perché a novembre 2020 sono ripartiti i conflitti, sono scoppiate degli scontri armati tra il Marocco e il Fronte Polisario, che è la rappresentanza politica della Repubblica Araba Democratica Sahrawi. Questo perché il Marocco ha invaso ancora territori che non sono suoi, e quindi ancora una volta noi chiediamo di esprimere solidarietà a questo popolo, e anche che ci sia un impegno concreto da parte del nostro paese e della comunità internazionale per risolvere questo conflitto. quindi condannare l'aggressione armata del Marocco nel Sahara occidentale, ottenere il ripristino del rispetto degli accordi presi tra le parti al fine di favorire un percorso di pace nell'area, promuovere e richiedere in tutte le sedi opportune un'immediata cessazione delle ostilità tra le parti in causa, richiedere l'applicazione delle decisioni dell'Assemblea Generale ONU per una convocazione in tempi rapidi del referendum di autodeterminazione, e poi ci sono anche una serie di cose legate al nostro comune. Noi chiediamo a questo Consiglio Comunale di impegnare il sindaco e la giunta a prevedere nei futuri strumenti di programmazione economico-finanziari la possibilità di organizzare serate, giornate di divulgazione in collaborazione con le associazioni competenti in cui raccontare alla cittadinanza la situazione del Sahara occidentale, inserire nel piano dell'offerta formativa un percorso dedicato agli studenti e alle studentesse mirato alla diffusione della conoscenza del conflitto Sahrawi e della violazione dei diritti umani che ne consegue, andando così a progettare una serie di interventi di educazione ai diritti umani, così come espresso nelle linee nazionali e internazionali. E ancora aggiornare la segnaletica stradale per ricordare e celebrare il patto di amicizia tra le città di Castelfranco Emilia e quella di Tifariti nei territori liberati. Perché ci dobbiamo ricordare che le amministrazioni precedenti hanno stretto con questi territori un legame fortissimo, infatti siamo stati la prima città al mondo a stringere un patto d'amicizia con i territori liberati, di fatto andando a riconoscere l'autodeterminazione politica di questo popolo. Grazie.
Grazie consigliere Fabbri. Grazie del suo intervento. Chi vuole intervenire si può prenotare in chat oppure anche direttamente in videocamera. Non vedo prenotazioni.
Posso, Presidente?
Prego, consigliere Tomesani.
Grazie. Per quello che riguarda la risoluzione di questa situazione del popolo del Sahrawi, anche noi siamo favorevoli che finisca nel più breve tempo possibile. Dopo questo percorso durato decenni. Come civica di Castelfranco. Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno così come presentato, non possiamo assolutamente essere d'accordo. Questo perché noi abbiamo letto in questo ordine del giorno, traspare che la colpa sarebbe del Marocco se questo percorso, diciamo, di autodeterminazione non è andato a buon fine, specialmente perché gli scontri sono tornati dal novembre del 2020 ad accendersi. Invece la problematica è stata proprio che questo fronte Pelissario, che è un gruppo secessionista e terroristico, che cosa è successo? Ha creato la crisi del valico del Guarguerat, che non è altro che un valico dove è commerciale, cioè una via commerciale, dove il paese del Marocco e quello della Mauritania fanno i maggiori scambi. E questo ovviamente ha provocato l'arresto. Quindi la colpa non è del Marocco se non finisce tutto, ma la colpa è stato di questo fronte del Pelissario. Detto questo, che cosa succede? Che non è nemmeno preciso quando dice perché abbiamo, ad esempio, gli Stati Uniti d'America che dicono, tramite il suo segretario David Schenker, che a gennaio del 2021 è andato nella zona subsahariana a parlare con i vari paesi interessati, e dicevamo gli Stati Uniti d'America considerano l'unico credibile e realizzabile a porre fine alla crisi iniziata negli anni 70 il piano di autonomia regionale proposto dal re del Marocco. Quindi mi sembra strano che un paese proponga una risoluzione e poi sia quello che non fa altro. Concludo dicendo che sì, è vero, conosciamo anche noi la missione ONU MINURSO, però volevamo dire una cosa. Stranamente tutte le ambasciate di oltre 20 paesi, se non vado errato, hanno, scusate, oltre 20 paesi, mi sono confuso, scusatemi, oltre 20 paesi hanno insediato le loro ambasciate al di qua del muro divisorio, cioè dalla parte del Marocco, non dall'altra parte. E questo qua è per un semplice motivo. Perché? Perché questa, dall'altra parte, è praticamente una zona cuscinetto dove c'è sempre un alto rischio di terrorismo ed in particolare, diciamo, è una zona di nessuno, e dove ci sono specialmente narcotrafficanti e dove il fronte Polisario sfrutta per raggiungere, per andarsi, diciamo, a insediare. Ecco, poi non leggo altro perché comunque nelle ricerche ce ne sarebbero tante. Noi diciamo che non possiamo essere d'accordo con questo ordine del giorno qua per questi motivi ben citati, perché danno la colpa a una nazione, mentre in realtà la colpa, se non si è arrivati alla fine, non è altra che di questo fronte del Polisario. Ovviamente il nostro voto dovuto a questa cosa qua non potrà essere assolutamente favorevole, ma non sarà nemmeno contrario. Sarà un voto d'astensione, perché da una parte vorremmo che questa cosa qua finisse e dall'altra parte vorremmo che quando si fanno alcune cose non si dia a prescindere la colpa a chi non è simpatico. Grazie.
Grazie consigliere Pomesani. Altre prenotazioni? Non ci sono altri interventi?
Sono Girotti, Presidente, grazie.
Prego, Girotti. Prego, Girotti, non la sentiamo.
Chiedo scusa, si sente? Avevo l'audio disattivato in realtà. Chiedo
prego, scusa. Ora la sentiamo, prego.
Chiedo scusa a tutti. Allora, è evidente che con la ripresa delle ostilità dello scorso novembre era quasi scritto che i conflitti irrisolti presentano sempre il conto, come sta continuando, diciamo così, a capitare anche lì. Quindi da parte nostra non si può che sollecitare l'importanza dell'indipendenza, dell'autodeterminazione dei popoli e quindi non solo per il Sahrawi, ma pure per le altre comunità i cui diritti sono negati. Potrei citarvi anche le parole della segretaria generale dell'Unione delle Donne Sahrawi, ricordando l'impegno dell'associazione per favorire i diritti e lo status delle donne, ma soprattutto le campagne di sensibilizzazione avviate per migliorare le condizioni sanitarie nei campi profughi, cercando di garantire dignità. Concludo poi con un altro giudizio politico e dico che è sempre più chiara. Qualcuno prima ha voluto quasi paragonare la scissione di maggioranza alla fuoriuscita dei due ex consiglieri, tra l'altro depennati dalla Lega, appunto Lega Salvini Premier, che in situazioni del genere ci pare veramente, sotto l'aspetto politico, dopo una ringa argomentata sotto un certo profilo storico da parte di uno dei consiglieri della Nuova Civica Castelfranco, poi ultimarsi, cioè posizionarsi su un'astensione. Questa è una delle tante cose sulle quali non saremmo mai andati d'accordo, ma non è mai tardi per accorgersene e ognuno farà la sua strada. Il nostro voto sarà sicuramente favorevole.
Grazie consigliere Girotti, in attesa che qualcun altro si presenti, vi ricordo di tenere la camera accesa ogni qualvolta sia possibile, comprendo le difficoltà, soprattutto nel momento delle votazioni. Qualcun altro vuole intervenire? Se nessun altro vuole intervenire, io procederei alla votazione, quindi...
Scusi, Presidente, non so se ho diritto di replica.
Sì, no. Assolutamente, sì, assolutamente, prego.
No, sinceramente mi dispiace anche che il consigliere Tomesani abbia liquidato il suo intervento alla fine dicendo che di fatto noi attribuivamo la colpa a chi non ci stava simpatico. diciamo che è un po' semplicistico di 50 anni di storia internazionale. Per prima cosa, il gabinetto presidenziale degli Stati Uniti d'America non è il nostro riferimento quando pensiamo alla, diciamo, alla sovranità nazionale degli stati del mondo o comunque alla risoluzione dei conflitti geopolitici. E consigliere Tomesani, è proprio colpa del Marocco, cioè siamo qui a parlare di questo di fatto perché il Marocco ha invaso un territorio che non gli apparteneva. Lo ha invaso perché il Sahara occidentale è un territorio particolarmente ricco, ha miniere e ha una costa molto pescosa e quindi è certamente interessante da un punto di vista economico, e quindi quella è la motivazione, cioè il territorio è stato occupato militarmente da una popolazione che non ne aveva il diritto. Quindi c'è un altro popolo che nel corso degli anni ha vissuto in campi profughi per questo motivo, non è una questione di simpatia o di altro. Quello a cui faceva riferimento a lei, cioè al muro del Guerguerat, di fatto il Marocco è ancora una volta uscito dai suoi territori per sconfinare nei territori liberati proprio per andare a intercettare queste rotte, diciamo, di commercio. Niente, mi sembra quella del suo e del suo gruppo consigliare appunto una visione molto semplicistica e povera. Restituisce molto poco di quella che è stata la tragedia di questo popolo negli ultimi 50 anni. Insomma, spero che le altre consigliere e gli altri consiglieri abbiano una visione almeno più profonda di quella che ha espresso lei. Grazie.
Grazie consigliere Fabbri. Quindi abbiamo terminato la conclusione. Chiedo alla dottoressa Iannelli di porre in votazione l'ODG protocollo 11460 del 23 marzo, proposto da Idee in Comune, Forte Urbano e PD di Castelfranco Emilia, ordine del giorno di solidarietà verso il popolo Sahrawi. Prego, dottoressa.
Giovanni Gargano.
Favorevole.
Antoni.
Favorevole.
Salvioli.
Favorevole.
Petrucci.
Favorevole.
O Giampiero.
Favorevole.
Roncarati.
Favorevole.
Cocchi Bonora.
Favorevole.
Bianconi.
Favorevole.
Marchese.
Favorevole.
Marrone.
Favorevole.
Ballotta.
Favorevole.
Cuochi.
Favorevole.
Sita Ilaria.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Montanari.
Favorevole.
Amicucci.
Favorevole.
Girotti.
Favorevole.
Fantuzzi.
Favorevole.
Tomesani.
Astenuto.
Sardone.
Astenuto.
Sant'Unione.
Favorevole.
Temellini.
Favorevole.
Piacco a Dio.
Favorevole.
Bottinelli.
Favorevole.
Dunque, 24 presenti, 22 favorevoli, 2 astenuti, Tomesani, Gianluca e Sardone Michele.
Confermo 24 votanti, 22 favorevoli, 2 astenuti, Tomesani e Sardone. Il Consiglio Comunale ha approvato. Quarto punto all'ordine del giorno. Appunto, ordine del giorno presentato il 26 marzo 2021 e il numero protocollo 12069, presentato dal Movimento 5 Stelle, Forte Urbano, PD Castelfranco Emilia, Idee in Comune, avente ad oggetto verifica dei bisogni e sensibilizzazione riguardo cannabis ad uso medico, cosiddetta cannabis a scopo terapeutico o cannabis terapeutica. Il relatore, se ricordo bene, è il consigliere Bottinelli, al quale do la parola.
Grazie Presidente. Premetto che ho qualche problema di connessione, quindi spero di riuscire a farmi sentire.
Per ora la sentiamo bene.
Bene. Leggerò alcune parti significative dell'ODG e poi il commento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato l'importanza delle potenzialità terapeutiche della cannabis per curare e alleviare sintomi di varie patologie, in particolare il dolore cronico e altre malattie, come l'epilessia, la sclerosi multipla, ma non solo. Sono state riscontrate riduzioni statisticamente e clinicamente significative in ogni categoria di sintomi, e questo suggerisce che la cannabis può essere un efficace sostituto di varie classi di farmaci potenzialmente pericolosi per effetti collaterali sgradevoli e o con interazioni di tipo rischioso. In Italia la coltivazione di cannabis è legalmente consentita e l'uso medico della cannabis è legalmente consentito nel rispetto della normativa di riferimento. Con decreto del Ministero della Salute, il principale principio attivo della cannabis e altri due farmaci analoghi sono stati inseriti nella tabella medicinale sezione B come sostanze che hanno attività farmacologiche e pertanto utilizzabili in terapia, riconoscendone di fatto l'efficacia terapeutica. Molti pazienti sotto trattamento di cannabis lamentano una somministrazione a singhiozzo e discontinua, mettendo a rischio i pazienti stessi perché non garantisce i benefici che si ottengono solo grazie alla continuità terapeutica. Attualmente l'unico soggetto autorizzato alla produzione di cannabis medica ad uso terapeutico è lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, che tuttavia non è mai riuscito a soddisfare il fabbisogno nazionale. I pazienti possono importare medicinali a base di cannabis dall'estero per un dosaggio non superiore alla necessità di 3 mesi di terapia, rispettando uno specifico protocollo anche complicato. Quindi ne risulta che le esigenze terapeutiche di cannabis in Italia sono drammaticamente sottostimate e la cannabis medica è oggi un'opportunità anche per chi vuole avviare delle produzioni innovative, rispettose del consumo delle risorse necessarie. E i malati e le associazioni chiedono da tempo e segnalano l'urgenza di un cambio di passo perché venga rispettato il loro diritto alla salute e quindi alle cure più opportune ed adeguate. E gli impieghi della cannabis ad uso medico, la cui efficacia è quindi riconosciuta a livello scientifico, rispondono all'esigenza di tante persone afflitte da patologie gravi accompagnate spesso da dolore cronico. L'indubbia insufficiente produzione in Italia rende inoltre obbligatoria l'importazione di cannabis medica dall'estero con costi molto alti, che si ridurrebbero notevolmente se fosse possibile aumentarne la produzione in Italia. Riteniamo quindi che porsi l'obiettivo di riuscire a produrre in Italia i quantitativi sufficienti di cannabis a coprire le esigenze di cura verificate per tanti malati, come previsto già con il decreto legge numero 148 del 2017, sia necessario, e l'approvazione di questo ODG rappresenterebbe, a nostro parere, un primo passo. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Bottinelli. Iniziamo il giro degli interventi. Ancora non vedo prenotazioni in chat. Chi vuole intervenire? Abbiamo sempre 6 minuti per ogni gruppo, per un solo intervento. Nessuna prenotazione? Nessuno mi chiede di intervenire, passiamo direttamente alla votazione.
Ho chiesto in chat, Presidente Montanari.
Ah, chiedo scusa, non avevo visto. Prego, consigliere.
Grazie Presidente, intervengo molto velocemente per condividere, diciamo, l'orgoglio di aver presentato questa mozione congiuntamente assieme Partito Democratico Idee in Comune, che hanno aperto alla proposta del Movimento 5 Stelle, e in particolare la consigliera Bottinelli, con la quale ho avuto il piacere di confrontarmi sulla tematica per approfondire e quindi andare ad implementare il lavoro che avevano svolto per presentare un lavoro comune. Ringrazio ovviamente anche gli altri colleghi consiglieri della maggioranza e l'assessore Nadia Caselgrandi, che è stata disponibile ad alcune precisazioni per rendere efficace il testo di questo lavoro che abbiamo presentato congiuntamente, e ringrazio Laura Bottinelli per la presentazione di questa sera. Grazie.
Grazie consigliere Montanari. Non ci sono altri interventi?
Posso, presidente?
Prego, consigliere.
Grazie. Innanzitutto inizio col dire che quest'ordine del giorno, a mio avviso, non doveva neppure essere calendarizzato, in quanto tratta servizi sociosanitari che, come dovremmo tutti sapere, non sono più gestiti dal Comune, ma dall'Unione del Solbara. Forse è stato presentato in Comune perché sappiamo tutti che siamo divisi nell'Unione. Il nucleo storico dei quattro comuni fondatori non ci vuole. La prima considerazione da fare è che la materia è sottoposta a legislazione nazionale e regionale e che il Comune non ha nessuna competenza in materia, tantomeno una commissione consiliare. Quindi se si presenta una mozione si impegna il sindaco e la giunta, ma non si può demandare poi alla commissione di valutare e di intraprendere delle azioni, cioè o si chiedono delle azioni o si fa altro. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, nel 2018 lo stabilimento chimico e militare di Firenze ha distribuito circa 147 kg di cannabis, nel 2017 ne aveva distribuiti 70. Nei 147 kg di cannabis distribuiti dal Ministero dobbiamo includere anche i 100 kg della varietà Pedanios importati dalla società canadese Aurora e che il Ministero stesso distribuisce. Voglio ricordare un comunicato del 19 dicembre 2018 a firma del ministro dell'allora ministro Salute Giulia Grillo, che aveva annunciato una svolta per i pazienti in cura con la cannabis terapeutica, e testualmente diceva: il 2019 dovrebbe finalmente segnare l'anno della svolta per i pazienti in trattamento, poiché per la prima volta le disponibilità effettive dovrebbero superare la tonnellata, a fronte dei 350 kg del 2017 e circa 600 kg del 2018. Questo era dal loro ministro Grillo. Assessore Venturi, ex assessore Venturi della Regione Emilia-Romagna. Da settembre 2016 ad aprile 2018 in Emilia-Romagna oltre 1.000 pazienti trattati, in maggioranza donne, e 4.000 prescrizioni mediche effettuate, prodotti prescritti soprattutto per ridurre il dolore neuropatico cronico in intensità elevata e trattare i pazienti affetti da sclerosi multipla con spasticità. Cosa dice però l'assessore Venturi? Dice che più della metà del consumo di cannabis in Emilia-Romagna è destinato a soddisfare le esigenze di pazienti di altre regioni. Quindi andiamo a vedere poi cosa dice questo ordine del giorno. Verificare, coinvolgendo la Casa della Salute di riferimento per il nostro territorio e in particolare il Centro di Terapia Antalgica, che ha acquisito competenze che lo collocano nella posizione di hub regionale, i bisogni e le criticità presenti. Se io leggo questo periodo, mi chiedo, non viene specificato di quali bisogni e criticità si tratti. Potrebbero essere anche di carattere amministrativo, quindi è una richiesta molto generica che non fa riferimento assolutamente alla cannabis terapeutica. Si parla in particolare della terapia antalgica, quale hub regionale. Bene, lo dite voi stesso che la competenza è della regione, e che quindi la regione è l'ente di riferimento, dove confluiscono tutti i dati, e non solo quelli della terapia antalgica, ma tutti quelli relativi al numero dei pazienti che assumono cannabis terapeutica, al numero delle prescrizioni, alla farmacia che la distribuiscono e alla provenienza degli assuntori di questo farmaco. La stessa considerazione voglio fare per le azioni da valutare in sede di commissione consiliare. Poi mi spiegherete che competenze ha la commissione consiliare di valutare, che cosa decide la commissione consiliare. Cosa vuol dire? Avviare una campagna di sensibilizzazione per riflessioni in merito alla riduzione del danno degli interventi e per un impegno congiunto nel governare i fenomeni. L'ho letto 10 volte questo periodo. Non l'ho capito. Cosa vuol dire? Ma non credo però che sia un mio limite. Se poi mi spiegate cosa vuol dire, magari lo capirò. Andiamo avanti. Aprire alla partecipazione delle associazioni dei malati, dei medici veterinari, prescrittori nel ciclo produttivo. Anche qui vi chiedo, ciclo produttivo, al fine di avviare una stima corretta del fabbisogno e delle varietà che sono ritenute più adeguate per le diverse terapie, sempre seguendo le indicazioni previste dalle norme. Quindi sapete benissimo che ci sono delle norme che già disciplinano e regolano la materia, con tanto di monitoraggio, con tanto di dati statistici, che ovviamente Castelfranco Emilia è una goccia nell'oceano, quindi non so che valore possa avere questo ordine del giorno. Anche qui vi chiedo, ma quali poteri e competenze ha il Comune? Quali poteri e competenze ha una commissione consiliare in materia? E soprattutto, che voi, non so perché, volete demandare tutte queste funzioni a una commissione consiliare. Andiamo avanti. Ad invitare le associazioni di categoria a promuovere presso i propri associati eventuali bandi per i fondi europei dedicati, dato che i progetti di filiera sono ben visti dall'Unione Europea stessa. Ma, dico, secondo voi le associazioni di categoria sono talmente distratte che le dobbiamo svegliare noi e le dobbiamo informare noi che ci sono i fondi comunitari? E secondo me è quasi un'offesa alle associazioni di categoria, che peraltro, per quanto ne sappia io, non hanno dovuto istituire un ufficio Europa per ricercare fondi comunitari. Andiamo avanti. A proporre alla dirigenza dell'Istituto Spallanzani di coinvolgere gli studenti in momenti di informazione e riflessione inerenti alle tematiche relative alla cannabis e ad altre sostanze analoghe. Ma forse avete dimenticato che c'è l'autonomia scolastica e forse dimenticate anche che a Castelfranco Emilia è nell'Unione del Sorbara dove secondo me andava presentato questo ordine del giorno, perché lì sono gestiti.
Io andiamo verso le conclusioni, grazie.
Sono alla fine. Ultima osservazione. Non avete neppure pensato di inviare questo ordine del giorno agli organi che voi stessi citate, all'ASL, alla Regione, allo Spallanzani, che magari avrebbero potuto già dare una risposta. Credo personalmente che questa proposta sia esclusivamente ideologica e non apporta nulla di nuovo ad una legislazione nazionale e regionale. E per questo il mio voto sarà convintamente contrario. Grazie.
Grazie consigliere Micucci, ricordo che stiamo esaminando un ordine del giorno, non una mozione. Il nostro regolamento letteralmente dice che un ordine del giorno è una decisione adottata dal Consiglio Comunale con cui esprime la propria posizione o formula proposte o richieste su quesiti di rilevante pubblico interesse. Altri interventi, prego.
Posso, Presidente?
Prego, consigliere Fantuzzi.
Grazie. Allora, anche noi ci uniamo alle osservazioni del consigliere Micucci, del collega Micucci, perché nonostante questo sia un ordine del giorno, ne rileviamo la non competenza del Consiglio Comunale. Inoltre, come già ricordato, tutti i punti che vengono espressi nei vari considerati e nel premesso che sono stati sono o già normati oppure già acclarati. Quindi, a nostro avviso quest'ordine pare più ideologico che altro, perché non aggiunge nulla al contesto in cui ci troviamo, non aggiunge nulla di utile e interessante, e anzi sembra quasi che serva solo a propagandare un'idea di cannabis libera celata da un velo di scientismo, tutto espresso nei premessi e nei considerati che. Anche perché nessuno pensa che non sia duopo andare a indagare altri metodi alternativi per far sì che i pazienti, i degenti che provano dolore possano utilizzare metodi alternativi ai farmaci tradizionali, ma da qui al dire di andare a fare interventi nelle scuole o interventi per sondarne l'effettiva praticità, insomma, non ci pare che sia una cosa tecnicamente utile, e anzi ci sembra solamente un ordine del giorno ideologico senza che possa portare nulla di concreto o di utile alla cittadinanza. Grazie, quindi il nostro voto chiaramente sarà contrario. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Fantuzzi. Vi sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, io do la parola a Bottinelli per una sua eventuale replica. Se invece ci sono interventi, vi chiedo di prenotarvi. Non ci sono richieste e quindi consigliere Bottinelli, se ritiene, può a 2 minuti per la sua replica.
Grazie Presidente. Mi dispiace perché avendo la voce che andava e veniva non ho potuto seguire completamente il discorso del consigliere Amicucci. Comunque, in 2 parole, il nostro è un ODG ed è un primo passo per porre l'attenzione alle difficoltà di alcuni malati di procurarsi le terapie necessarie. E mi dispiace molto che il consigliere Fantuzzi abbia alluso al fatto che potesse essere soltanto un ODG di apertura alla cannabis libera. Assolutamente, qui si sta parlando di cannabis terapeutica, e se ci fosse qualcuno degli ammalati che ne usufruiscono, perché questo non è soltanto una terapia del dolore per alcune patologie, è riconosciuta a livello scientifico per la sclerosi multipla, per le lesioni del midollo spinale, per il dolore cronico, per l'effetto antiemetico della chemioterapia, per la radioterapia, per le terapie per l'HIV, per la fibromialgia, per la sclerosi multipla, per l'epilessia. Quindi dire che è una liberalizzazione della cannabis la ritengo quasi un'offesa. Comunque ringrazio chi ha collaborato con me, con noi, a preparare questo ODG e a porre l'attenzione sulle difficoltà di tanti ammalati che non riescono a procurarsi ciò che loro necessita. Grazie.
Grazie Bottinelli per la sua replica. Dottoressa Iannelli, poniamo in votazione l'ordine del giorno presentato il 26 marzo 2021 e il protocollo il 1269, verifica dei bisogni e sensibilizzazione riguardo cannabis ad uso medico, cosiddetta cannabis a scopo terapeutico o cannabis terapeutica, ODG presentato da Movimento 5 Stelle, Forte Urbano, PD Castel Franco Emilia ed Idee in Comune. Prego, dottoressa.
Giovanni Gargano.
Favorevole.
Cantoni.
Favorevole.
Salvioli.
Favorevole.
Petrucci.
Favorevole.
Poggiampiero.
Favorevole.
Roncarati.
Favorevole.
Cocchi Bonora.
Favorevole.
Bianconi.
Favorevole.
Marchese.
Favorevole.
Marrone.
Con i complimenti alla Bottinelli per la replica, favorevole.
Ricordo sempre che non sono ammessi i commenti in sede di votazione. Grazie. Ballotta.
Favorevole.
Cuochi.
Favorevole.
Tita.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Montanari.
Favorevole.
Amicucci.
Contrario.
Girotti.
Contrario. Abbiamo la legislazione nazionale.
Amicucci.
Contrario.
Tomesani.
Astenuto.
Sardone.
Astenuto.
Santulione. Vedo che la Silvia si è scollegata.
Mi sentite?
Favorevole.
Adesso? Sì,
sì, sì, sentito. Favorevole. Favorevole. Emellini.
Favorevole.
Iacquadio.
Favorevole.
Bottinelli.
Favorevole.
24 presenti. 2 contrari, Amicucci e Girotti.
E 3 contrari, dottoressa.
3. Ricapitolo, 3 contrari, Amicucci, Girotti, Fantuzzi, 2 astenuti, Tomesani, Sardone, 19 favorevoli.
Confermo, 19 favorevoli, contrari, Amicucci, Girotti, Fantuzzi, astenuti, Tomesani, Sardone, il Consiglio Comunale ha approvato. Quinto punto all'ordine del giorno, protocollo 15493 del 21 aprile, mozione presentata dai gruppi consigliari PD Castelfranco Emilia, idee in comune Forte Urbano, avente ad oggetto conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto, medaglia d'oro al vaglior militare. Il relatore è il consigliere Salvioli, al quale cedo la parola.
Grazie Presidente, mi sentite?
Perfettamente.
Grazie. Buonasera a tutti e tutti e a tutte le colleghe e i colleghi. E leggerò per il favore della registrazione dei pezzi della mozione e poi farò una breve riflessione. E, premesso che il 4 agosto 1921, all'unanimità e senza dibattito, il Parlamento approvò la legge sulla sepoltura della salma di un soldato ignoto, una speciale commissione di decorati di medaglie d'oro a valor militare, ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa individuò i resti di 11 soldati non identificati dai principali campi di battaglia della Grande Guerra. Le 11 bare furono raccolte nella Basilica di Aquileia, dove il 28 ottobre Maria Bergamas, madre di Antonio, caduto e disperso, scelse per tutte le italiane il simbolo di un intero popolo. La bara giunse a Roma su uno speciale convoglio ferroviario il 2 novembre, dopo aver toccato città e paesi d'Italia ed aver ricevuto il silente omaggio di tutti, senza distinzione di credo, religioso e politico. Il 4 novembre, dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, il feretro, dopo essere stato visitato da decine di migliaia di persone, fu scortato all'altare della patria, portato a spalla da decorati al valore e gli fu tumulato nel monumento ove tuttora il soldato riposa, l'incarnazione del valore, della dedizione e del sacrificio dei suoi fratelli caduti con lui per la patria. Con regio decreto, 1 novembre 1921, fu conferito al milite ignoto la medaglia d'oro a valore militare, con la seguente motivazione: degno figlio di una stirpe, prode e di una millenaria civiltà, resistette, inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più prente battaglie e cadde, combattendo, senz'altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della patria. 24 maggio 1915, 4 novembre 1918. Ora, tali provvedimenti di legge consentirono a tutti gli italiani di identificare affettivamente in quel militare, sconosciuto allora, un familiare caduto in combattimento o disperso in guerra e successivamente tutti caduti per la patria. Il 4 novembre 2021, sarà celebrato il centenario della traslazione e della solenne tumulazione del milite ignoto nel sacello dell'altare della patria ed è auspicabile che a quel valoroso soldato, inizialmente voluto come di nessuno e poi subito percepito come di tutti, possa oggi essere orgogliosamente attribuita la filiale appartenenza ad ogni comune d'Italia. Ora, tenuto conto che l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ANCI, ha segnalato ai sindaci di tutti i comuni italiani le iniziative promosse a vario titolo in occasione del centenario del milite ignoto, tenuto conto che la proposta all'attenzione di questo Consiglio presenta una sua specificità e ben si integra con i suggerimenti avanzati da altre associazioni e gruppi sociali operanti nel territorio, tenuto conto infine che l'ufficializzazione del centenario del milite ignoto sancita dalle elevate espressioni con le quali il Presidente della Repubblica ha inteso annunciare la ricorrenza nel corso del tradizionale messaggio di fine anno, si chiede di impegnare il sindaco e la giunta a conferire la cittadinanza onoraria al milite ignoto, medaglia d'oro a valor militare. Ora, velocissimamente, come già detto, questa è una proposta anche di ANCI che abbiamo sentito di cogliere e di proporre a questo Consiglio proprio nell'anno del centenario, che appunto, come detto, sarà tra pochi mesi, il 4 novembre di quest'anno. E per certi versi ci sembrava anche giusto pro- proporla in questo momento storico, al di là del centenario, comunque importantissimo, come poi ci ha ricordato anche il presidente Mattarella, un po' anche per quello che è diventato ulteriormente, diciamo, in questo anno e mezzo, l'altare della patria e il Milite Ignoto. Ricordiamo un po' tutti l'immagine del 2 giugno 2020, quando su proposta del ministro della salute, tuttora ministro della salute Roberto Speranza, si decise di ulteriormente, diciamo, aggiungere poi alla ricorrenza del 2 giugno un ricordo per tutti quelli che sono i medici e gli operatori delle professioni sanitarie che ci hanno lasciato in questo anno e mezzo nella lotta per sconfiggere la pandemia. È vero, io non mi piace il paragone tra la pandemia e la guerra, penso che non sia giusto, ma sicuramente la pandemia è qualcosa che almeno negli ultimi 70 anni, o meglio, rispetto agli ultimi 70 anni, sta provando in maniera incredibile l'Italia, in realtà tutto il mondo, e sicuramente si possono trovare anche dei paragoni rispetto a quello che può essere la crudeltà e le difficoltà di una guerra. E in generale penso appunto che appunto abbia più valore proprio perché un po' oggi ancora di più il Milite Ignoto rappresenti tutti coloro che hanno dato e continuano a dare la vita per noi, per il nostro popolo, per la nostra nazione. Grazie.
Grazie consigliere Salvioli. Nel frattempo leggo in chat che il consigliere Montanari ci lascia, abbandona la seduta e quindi a beneficio della registrazione direi che sono le 21:12.
Scusi presidente, è il Tomesani abbandonato, non Montanari.
Assolutamente sì, faccio ammenda, è il consigliere Tomesani che ha abbandonato la seduta, non il consigliere.
Una precisazione, solo il presidente si è sbagliato perché avevo preannunciato che avrei dovuto lasciare per motivi personali, ma attendo la votazione sulla mozione.
Perfetto, grazie. Quindi rettifico, è il consigliere Tomesani che ha abbandonato. Grazie consigliere Sardone. Prego per gli interventi. Abbiamo interventi? Non ci sono richieste di intervento? Se non abbiamo interventi, se non vuole reintervenire per una replica di nulla il consigliere Salvioli, io metto in votazione la mozione.
Posso, presidente?
Prego, consigliere Fantuzzi.
No, niente, scusi, a posto, scusi.
Senti, io non guardi che non mi sono prenotato, eh.
Pazienza, io le riconosco dalla voce e quindi posso sbagliare. Consigliere Salvioli vuole intervenire?
No, scusi, a posto, scusi.
Ok, quindi non ho richieste di interventi, poniamo in votazione dottoressa Iannelli. L'oggetto 15493, mozione presentata il 21 aprile dal Partito Democratico Stretto Franco Emilia del Comune Forte Urbano, avente oggetto conferimento della cittadinanza. C'è un microfono aperto, scusate. Avente ad oggetto conferimento della cittadinanza d'orario il Milite Ignoto, medaglia d'oro valor militare. Prego, dottoressa Iannelli.
Gargano.
Favorevole.
Cantoni.
Favorevole.
Salvioli.
Favorevole.
Petrucci.
Favorevole.
Con Giampiero.
Favorevole.
Roncarati.
Favorevole.
Cocchi Bonora.
Favorevole.
Bianconi.
Favorevole.
Marchesi Alessandra.
Favorevole.
Marrone.
Favorevole.
Ballotta.
Favorevole.
Cuochi.
Favorevole.
Bene.
Favorevole.
Sì, sentito, grazie. Sita Ilaria.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Montanari.
Favorevole.
Amicucci.
Favorevole.
Pirotti.
Favorevole.
Fantuzzi.
Favorevole.
Tomesani, quindi ha abbandonato, alle ore 21:06. Sardone.
Favorevole.
Sant'Unione.
Favorevole.
Temellini.
Favorevole.
Piacqua Dio.
Favorevole.
Bottinelli.
Favorevole.
23 presenti, 23 votanti, 23 favorevoli.
Confermo, 23 votanti, 23 favorevoli. Con voto unanime il Consiglio Comunale ha approvato. Punto 6, mozione presentata in data 3 maggio, è l'oggetto 17.229, presentato dai gruppi Lega, Salvini Premier e Liberi di Scegliere, avente ad oggetto sala consigliare a disposizione per discutere la tesi di laurea. Preannuncio che è stato presentato un emendamento dagli stessi presentatori e il relatore è Girotti, al quale do la parola. Prego.
Grazie Presidente, ci do la parola al capogruppo Liberi di Scegliere, Modesta Micucci.
Prego, consigliere Micucci.
Grazie Presidente. Do lettura della mozione e poi dell'emendamento? O la leggo direttamente con l'emendamento?
Prima la mozione, poi io chiederò al primo sottoscrittore di presentare l'emendamento ed eventualmente lo farà ancora lei se questa è la richiesta. Prego.
D'accordo, grazie. L'emergenza sanitaria ha costretto il mondo dell'istruzione a rivedere programmi e modalità di svolgimento delle attività didattiche. Molti ragazzi di Castelfranco Emilia frequentano diversi atenei dislocati su tutto il territorio nazionale. Considerato che per le prossime sessioni di laurea lo svolgimento della prova finale di discussione della tesi di laurea avverrà esclusivamente per via telematica. L'occasione della proclamazione è un momento importante nella vita di tutti i ragazzi e merita un giusto rilievo. A causa di spazi contingentati e di distanziamento fisico da rispettare, diversi studenti non possono condividere questo evento con i propri cari. Non tutti possiedono una connessione internet che garantisca il corretto svolgimento della cerimonia. Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a concedere a titolo gratuito l'utilizzo della sala consiliare del Comune di Castelfranco Emilia a tutti i laureandi residenti e o domiciliati nel territorio comunale che ne facciano richiesta per lo svolgimento della prova finale di discussione della tesi di laurea, in modo tale da garantire una sede degna della rilevanza dell'evento e garantendo la partecipazione dei propri familiari e amici, sempre nel rispetto delle vigenti norme. A rendere nota la possibilità di cui sopra, a rilasciare ai neolaureati presso la sala consiliare, in nome della città di Castelfranco Emilia, un attestato di congratulazioni per il risultato raggiunto. Questa mozione è stata già approvata all'unanimità in diversi altri comuni. Noi abbiamo aggiunto un elemento distintivo, cioè il rilascio ai neolaureati presso la sala consiliare, a nome della città di Castelfranco Emilia, di un attestato di congratulazioni per il risultato raggiunto. Questo è un elemento che contraddistingue la nostra mozione rispetto a quelle approvate negli altri comuni. Fortunatamente le condizioni della pandemia sono cambiate, ragion per cui abbiamo presentato un autoemendamento alla nostra stessa mozione. Grazie Presidente, attendo sue istruzioni per illustrarlo.
Grazie consigliere Amicucci, come preannunciato i gruppi Lega Nord e Liberi di Scegliere hanno presentato emendamento in data 9 giugno 2021, l'oggetto 22.324, il primo firmatario è il consigliere Girotti, al quale chiedo se intende esporre l'emendamento.
Come prima lascio l'esposizione dell'emendamento ad Amicucci, grazie.
Prego consigliere Micucci per l'esposizione dell'emendamento.
Grazie Presidente. Il decreto legge 22 aprile 2021 numero 52 all'articolo 3 ha previsto delle modifiche rispetto alle modalità di svolgimento delle tesi di laurea, ripristinando, tra virgolette, di sostenere la tesi in presenza. Ragion per cui abbiamo ritenuto necessario ed opportuno adeguare la nostra mozione con le nuove disposizioni legislative. Quindi, alla luce dell'articolo 3 del decreto legge 22 aprile 2021, sono state ripristinate appunto il sostenimento delle tesi di laurea in presenza. Purtroppo, nonostante il buon andamento della campagna di vaccinazione, non è escluso e non escludibile che i dati pandemici possano tornare in futuro a peggiorare con il conseguente cambio di zona, nel senso che se si ritorna in zona arancione rafforzata, rossa, si ritorna alla didattica telematica e relativa adozione di provvedimenti restrittivi anche per le università, circostanza che porterebbe nuovamente allo svolgimento della prova finale di discussione della tesi di laurea esclusivamente per via telematica. Quindi andiamo a cambiare, aggiungiamo anche, nella malaugurata sorte del ritorno a misure restrittive per lo svolgimento della prova finale di discussione della tesi di laurea esclusivamente per via telematica, a causa di spazi contingentati e di distanziamento fisico da rispettare, diversi studenti non potrebbero condividere questo evento con i propri cari. Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta, nella malaugurata sorte del ritorno a misure restrittive per lo svolgimento della prova finale di discussione della tesi di laurea esclusivamente per via telematica, a concedere a titolo gratuito l'utilizzo della sala consiliare del Comune di Castelfranco Emilia a tutti i laureandi residenti e o domiciliati nel territorio comunale che ne facciano richiesta per lo svolgimento della prova finale di discussione della tesi di laurea, in modo tale da garantire una sede degna della rilevanza dell'evento e garantendo la partecipazione dei propri familiari e amici sempre nel rispetto delle vigenti norme. A rendere nota la possibilità di cui sopra, a rilasciare ai neolaureati presso la sala consiliare a nome della città di Castelfranco Emilia un attestato di congratulazioni per il risultato raggiunto. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Nicucci. Domanda d'obbligo, anche se mi sembra scontata, chiedo al primo firmatario, Consigliere Girotti, se viene recepito, se viene accettato l'emendamento.
Certamente.
Per proforma, assolutamente.
Firmato ed è condiviso.
Assolutamente per la registrazione. Perfetto, quindi la discussione che ne seguirà sarà comprensiva dell'emendamento e la mozione sarà comprensiva dell'emendamento. Prego gli interventi, sempre 6 minuti.
Io vorrei proporre un emendamento.
Consigliere Ballotta, prego, provo a condividere lo schermo.
Sì, cerco.
L'ho già dato la qualifica di relatore.
Ok, riuscite a vedere?
Sì, direi che vediamo.
Ok. Allora, l'emendamento si compone di due parti. Una prima parte, più piccola, riguarda il considerato se ed in particolare viene esteso l'attestato di congratulazioni non solo a chi vada a conseguire una laurea presso la sala consiliare, ma a tutti i residenti neo laureati che ne facciano richiesta. Questo è in quanto mi sembrava che concedere l'attestato unicamente a chi fosse in grado di poter conseguire l'esame finale di laurea in sala consiliare potesse andare a creare laureati di serie A e di serie B, visto che un laureato banalmente in zona rossa potrebbe aver avuto un contatto con un positivo, essere egli stesso io positivo e quindi non potere neanche volendo prenotare la sala e quindi rinuncerebbe all'attestato. Inoltre andiamo a sostituire la sala consigliare con le due sale riunioni in biblioteca, la sala Casa Grande e la sala Gabella degli esposti. Questo perché sono due sale dotate di un ingresso esterno, quindi a differenza della sala consigliare sarebbe possibile isolare i partecipanti da altre persone in maniera molto più efficiente, cosa che può essere importante in un'eventuale zona rossa. Inoltre sono anche sale più grandi, quindi più adatte eventualmente a poter rispettare eventuali norme. Ad esempio la sala casa grande oggi può contenere poco meno di 50 persone, cappella degli esposti un po' più di 70, quindi già di base molto più della nostra sala consigliare. Risultano quindi essere un po' più adatte rispetto alla sala per poter celebrare questo evento anche da un punto di vista organizzativo. Ho concluso.
Grazie consigliere Ballotta. Quindi domanda d'obbligo, se i proponenti, il consigliere Girotti, ritiene di accettare questo ulteriore emendamento alla mozione originaria.
Nulla da dire, però chi ha proposto l'emendamento è Amicucci. Io invece, come cofirmatario dell'emendamento, avrei una domanda da porre o comunque una considerazione da lasciare al Consiglio Comunale in merito.
Consigliere Amicucci, le prego di dichiarare la sua l'accettazione o meno dell'emendamento posto dal consigliere Ballotta.
Condivido la scelta delle sale Don Ferdinando, Casagrande e Gabriella degli Esposti. Parliamo di cultura e quale luogo meglio della biblioteca. E condivido altresì il rilascio ai neolaureati che ne facciano richiesta, a nome della città di Castelfranco Emilia, un attestato di congratulazioni per il risultato raggiunto. Quindi accetto l'emendamento. Grazie.
Bene.
Non si sente, Presidente.
Presidente, se posso intervenire, sono Girotti.
E stavo dicendo che bene, quindi prima di dare la parola al consigliere Girotti, la discussione la discussione verterà sulla mozione originaria e sugli emendamenti presentati in sequenza. Prego, consigliere Girotti.
Grazie, Presidente. Completamente d'accordo anche sull'apporto dato dall'emendamento del PD, che sicuramente è di crescita. L'unica osservazione che voglio lasciare a tutti e chiedo anche conferma, se la mente non mi inganna, che anche la sala Don Ferdinando Casagrande in tempi di Covid rossi le hanno tenute chiuse. Quindi oggi noi se la proposta verrà accettata dal Consiglio Comunale, dovremmo in qualche maniera invitare il regolamento Covid della biblioteca, quantomeno per queste occasioni, di far sì che siano date in uso, chiaramente con i protocolli Covid disponibili, perché altrimenti saremo in zone non più arancioni rosse, saremo come oggi, dove grazie al cielo possono andare negli Atenei. Ecco, io volevo solo condividere questo pensiero con voi. E anche una sollecitazione che io personalmente feci alla cultura e alla biblioteca, quando per tanto tempo quelle sale comunque non sono state disponibili, e quando magari invece con un protocollo Covid ben stilato, un pochino più rigido, potevano esserlo, come lo potrebbero essere sicuramente anche per questo caso. Solo questo, chiaramente confermo il nostro voto favorevole.
Grazie consigliere Girotti, ovviamente le sue considerazioni rimarranno alla registrazione. Altri interventi, prego. Questa sera sembriamo tutti molto d'accordo, un po' su tutto.
Posso, Presidente?
Prego, consigliere.
Grazie, di nuovo buonasera a tutti. Mi accodo alle parole del Presidente, non volevo interromperlo, ma insomma questa sera effettivamente da parte del nostro gruppo consigliare fino a questo momento c'è stata una condivisione rispetto ai temi portati in discussione in Consiglio Comunale, che sono stati anche ampiamente e ben illustrati all'interno dei testi proprio delle mozioni e degli ordini del giorno, ed è questa la ragione per la quale ci siamo limitati sostanzialmente a dare il nostro voto senza ulteriormente argomentare o intervenire nella discussione, insomma, condividendo in modo pressoché totale quelli che erano gli oggetti. Anche questo intervento va nella stessa direzione, nel senso che condividiamo come gruppo consigliare le finalità, diciamo, di questa iniziativa, la chiamo così in modo complessivo, perché appunto è formata da una mozione e da due emendamenti, quindi l'obiettivo complessivo che si va a portare all'attenzione del Consiglio Comunale attraverso queste iniziative è un obiettivo che condividiamo pienamente. Crediamo che sia davvero un bel gesto da parte dei rappresentanti politici della comunità, sperando e auspicando ovviamente di raggiungere anche su questa mozione l'unanimità, quella di supportare i nostri giovani in un momento, in un passaggio molto significativo del percorso di vita. Chi insomma come me ha fatto l'università ricorderà o ha vissuto comunque una laurea di un qualche amico, parente, qualche persona cara, sa esattamente la tensione emotiva, il significato che quel momento ha, e anche il desiderio di avere a fianco le persone care. E anche il piacere di dare una certa anche formalità a questo momento, che è davvero un passaggio importante della vita, che i nostri ragazzi sono stati costretti, per le ragioni della pandemia che tutti conosciamo e che certamente necessitavano di restrizioni, quindi senza fare nessuna critica ovviamente a quelle che sono state le necessarie restrizioni adottate, però ovviamente hanno comportato di vivere un momento così importante, anche così solenne, all'interno della casa, e quindi in un qualche modo ha fatto mancare appunto quegli aspetti anche di solennità e di condivisione che invece la laurea da sempre porta con sé. Per cui ben venga questa iniziativa, noi condividiamo pienamente anche la scelta delle sale della biblioteca e il passaggio a cui anche noi avevamo fatto, rispetto al quale anche noi avevamo fatto una riflessione, quello di dare questo attestato di congratulazioni non soltanto ovviamente a chi si dovesse laureare all'interno degli spazi messi a disposizione dal Comune, ma a tutti i laureandi, laureati residenti a Castelfranco Emilia che ne facciano richiesta, perché comunque è un attestato di congratulazione e di stima da parte della città di Castelfranco Emilia, che doverosamente deve essere dato a chiunque ne faccia richiesta. Quindi ben venga questa iniziativa, speriamo di non avere bisogno di fare questo passaggio e incrociamo tutti le dita per poter ritornare presto a quella che è la vita, chiamiamola così, quella che è la vita normale prima del febbraio-marzo 2020. Ma in ogni caso è giusto anche premunirsi nel caso in cui purtroppo dovessimo trovarci di fronte ad altri momenti di difficoltà. Il nostro voto ovviamente sarà favorevole.
Grazie Sant'Unione. Altri?
Posso, Presidente?
Piacqua Dio, vero? Prego.
Sì,
Grazie Presidente, molto brevemente per anticipare il nostro voto alla mozione in oggetto che sarà favorevole, applaudiamo un'iniziativa più che lodevole, bene, molto bene gli emendamenti conseguenti a questa mozione, quindi chiudo ringraziando coloro che hanno promosso questa iniziativa. Grazie Presidente.
Consigliere Piacquadio, ora prima ho fatto un po' di caos, ma il consigliere Diego Montanari si è scollegato alle 21.15 e questo per la registrazione ovviamente. Altri interventi?
Posso, Presidente?
Prego, consigliere Sardo.
Buonasera a tutti. Visto che è la prima volta che parlo, prima ha parlato Tomesani. Sì, l'iniziativa è molto bella perché io diciamo che l'ho vissuta un po' in parte, perché a novembre ho avuto 3 nipoti che si sono laureati e io l'ho dovuto vedere tramite TV, in teleconferenza. Però erano 2, l'hanno fatta in Ateneo perché non era ancora molto ristretta. E i genitori sono stati fuori, quindi hanno festeggiato fuori. Invece un terzo nipote l'ha fatto in casa e io vedevo attraverso la TV. Sì, l'iniziativa della Lega e dei Liberi di Scegliere è una buona iniziativa e il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Sardone. Abbiamo altri interventi? Mi sembra che non abbiamo altri interventi, quindi ci apprestiamo a votare. E l'articolo 23 del nostro regolamento ci consente, mi correggo dottoressa Iannelli se interpreto male, ovviamente con il consenso del preponente può decidere che la votazione degli emendamenti relativa a una proposta di mozione avvenga congiuntamente alla mozione stessa. Quindi io proporrei al Consiglio Comunale di, se abbiamo naturalmente il consenso del preponente, di votare insieme i 2 emendamenti, poi successivamente la mozione è emendata. È corretto, dottoressa?
Sì, addirittura si potrebbe anche con la maggioranza del Consiglio votare tutto insieme, cioè nel senso sì, la proposta emendata.
Allora, io chiedo innanzitutto se abbiamo il consenso del preponente a votare insieme, a mettere, ad avere la disponibilità della maggioranza del Consiglio Comunale a votare tutto insieme. C'è da parte del presentatore a questo punto, Amicucci, il consenso? A
c'è chiedere il consenso, Presidente.
Perfetto. Quindi chiediamo al Consiglio Comunale di votare la possibilità di mettere in votazione i 2 emendamenti e la mozione. Chiediamo questo consenso alla maggioranza e poi ovviamente faremo la votazione. Quindi, dottoressa, dobbiamo chiedere ai presenti e ai consiglieri la disponibilità a votare congiuntamente la mozione e i 2 emendamenti. Prego.
Sì, è così. È l'ultimo comma dell'articolo 23.
Il comma 8.
Sì.
Quindi chiediamo alla maggioranza di poter procedere prima.
Certo. Quindi votiamo per la autorizzazione a votare congiuntamente, altrimenti bisognerebbe votare i 2 emendamenti più la mozione, quindi fare 3 votazioni. Giovanni Gargano.
Favorevole.
Cantoni.
Favorevole.
Salvioli.
Favorevole.
Petrucci.
Favorevole.
Giampiero.
Favorevole.
Roncarati.
Favorevole.
Cocchi Renato. Cocchi Bonore.
Favorevole.
Bianconi.
Favorevole.
Marchese.
Favorevole.
Marrone.
Favorevole.
Ballotta.
Favorevole.
Cuochi.
Favorevole.
Sita.
Favorevole.
Fabri.
Favorevole.
Amicucci.
Favorevole.
Girotti.
Favorevole.
Santuzzi.
Favorevole.
Cardone.
Favorevole.
Sant'Unione.
Favorevole.
Temellini.
Favorevole.
Chiacquaddio.
Favorevole.
Bottinelli.
Favorevole.
Quindi possiamo procedere alla votazione emendata complessivamente con i due emendamenti. Procedo, Presidente?
Chiedo scusa. Quindi possiamo procedere alla votazione complessiva dell'emendamento presentato in corso di seduta dal consigliere Matteo Ballotta del Partito Democratico relativo alla mozione 17.432. Votiamo l'emendamento presentato in data 9 maggio 2021 dalla Lega Liberi di Scegliere e Lega Salvini Premier.
Chiedo scusa, Presidente, per la registrazione. Il numero della mozione
17.
Non è il 17.432.
17.229. Avevo sbagliato?
Esatto. Sì, grazie.
Grazie. Quindi votiamo l'emendamento il 22.324 e votiamo la mozione 17.229, quindi così emendata, la mozione presentata in data 3 maggio dai gruppi Lega, Salvini Premier e Liberi di Scegliere, avente oggetto originario, sala consigliare a disposizione per discutere la tesi di laurea. Prego, dottoressa, la votazione.
Giovanni Gargano.
Favorevole.
Santoni.
Favorevole.
Salvioli.
Favorevole.
Petrucci.
Favorevole.
Poi Gianpiero.
Favorevole.
Roncarato. Cocchi Bonora.
Favorevole.
Bianconi.
Favorevole.
Marchese.
Favorevole.
Marrone.
Favorevole.
Pallotta.
Favorevole.
Cuochi.
Favorevole.
Sita.
Favorevole.
Abri.
Favorevole.
Amicucci.
Favorevole.
Girotti.
Favorevole.
Santuzzi.
Favorevole.
Sardone.
Favorevole.
Sant'Unione.
Favorevole.
Temellini.
Favorevole.
Chiacquaddio.
Favorevole.
Bottinelli.
Favorevole.
Perfetto. 23 votanti, 23 favorevoli. Risultano.
Direi 22, dottoressa.
Sì, scusi, 22.
22 votanti, 22 favorevoli, con voto unanime il Consiglio Comunale ha approvato. Settimo punto. La mozione presentata il 4 maggio 2021, oggetto 17.432, presentato dal gruppo consigliare Civica per Castelfranco, avente ad oggetto mozione per la verifica, per verificare la possibilità di realizzare un collegamento tra via Gemminelli e via Mossa Corona. Il relatore Tomesani, in questo momento assente, sicuramente se ne occuperà il consigliere Sardone, al quale cedo la parola.
Grazie, Presidente. Sì, passo alla lettura della mozione. Considerati i molteplici problemi che ogni giorno le famiglie le quali abitano nella zona Ranuzza sono costrette a subire per portare i propri figli in zona polo scolastico Guinizelli, comprensiva di nido, materne, elementari e medie, al centro sportivo Ferrarini o per le proprie attività lavorative, che nelle ore mattutine il traffico diviene problematico, caotico e inquinante per i mezzi che imboccano via Loda per poi immettersi nella via circondaria sud, le complicanze stradali aumentando notevolmente nei giorni di mercato, quando Corso Martire è chiuso. che si potrebbe snellire il traffico creando un'alternativa tramite la confluenza tra via Geminelli e via Muzza Corona, dal momento che le due strade sono separate solamente dal canaletto torbido Muzza, che questa eventuale soluzione porterebbe vantaggi vari nei tempi di percorrenza e una riduzione di inquinamento atmosferico e di traffico nella via circondaria sud. La presente mozione impegna il sindaco e la giunta di verificare se ci sono le condizioni per realizzare il collegamento suddetti in termini di sicurezza stradale ed alla eventuale disponibilità di bilancio. Ecco qua. Beh, io credo che abbiate letto tutti quanti la mozione e avete capito il discorso. Noi abbiamo individuato via Geminelli, però perché la mozione chiede di verificare la possibilità, non chiede di farlo, perché abbiamo notato che via Mar Adriatico è chiuso da dei paletti fissi, quindi volendo passare da via Solimei attraverso per andare su via Muzza Coroni non si può fare. Avevamo pensato di fare un lavoro del genere, però non è ostativo, perché può darsi che si possa fare anche più su o più giù. Questo non siamo tecnici da valutare. Si chiede a questo consiglio se si può fare. Grazie.
Grazie, consigliere Sardone. Interventi? Marrone, mi sembra, vero? Prego.
Io, quando ho letto con mozione, la prima cosa che ho pensato è che il non so, è un punto. Cioè, il piano
consigliere Marrone, l'audio è veramente poco buono.
Proviamo così. Mi sente?
Meglio, mi sembra meglio, prego.
Io quando ho letto la mozione ho pensato che i consiglieri della lista civica non conoscessero cos'è un PUMS, cos'è il piano della mobilità sostenibile che è in corso di realizzazione in questo momento a Castelfranco Emilia. Cioè, secondo me non conosco neanche le finalità di questo strumento. Questo strumento guarda la mobilità a 360 gradi. Cioè la mobilità viene vista in tutte le sue sfaccettature e ha degli obiettivi che è quello di migliorare, quindi è un piano strategico che si propone di soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle imprese nelle aree urbane per migliorare la qualità di vita delle città. E i valori fondamentali del punto sono quelli di migliorare l'accessibilità per tutti, di accrescere la vita e l'attività dell'ambiente urbano, migliorare la salute pubblica, individuare le opere pubbliche, realizzare. Quindi tutto va fatto in sinergia, in un sistema che si muove ad unisono. Non solo, ma ricordiamoci che quando si propone di realizzare un'opera pubblica o anche di far spendere dei soldi al consiglio comunale, al comune di Castelfranco Emilia per fare degli studi di fattibilità, bisogna rendersi conto di quello che comporta quell'opera nel contesto dove verrà realizzata. Cioè qui non si può chiedere di fare gli studi su opinioni personali, qui siamo sull'opinione personale, qui non c'è nessun studio allegato all'azione, ci sono solo una serie di opinioni personali da parte di due consiglieri comunali che non so che competenze abbiano, di chiedere al sindaco di fare questo studio. Ma non è così che funziona. Oggi ci si muove in strumenti consolidati, fra cui il PUMS, su cui quando sarà finito potremo discutere sull'obiettività che PUMS ha dato, ogni politica avrà la propria disponibilità, ma per l'altro. Oggi questa mozione è stata veramente quasi irricevibile. In questo modo la mozione del nostro gruppo consigliare, il gruppo di maggioranza, è irricevibile. Grazie.
Grazie consigliere Marrone. La qualità dell'audio non è stata ottima, ma credo che si sia capito in linea di massima l'intenzione e il senso abbastanza chiaramente. Prego, altri interventi. Prego, altri interventi.
Sono Girotti.
Prego, Girotti.
Io devo in parte condividere comunque nella fase attuale di pianificazione urbanistica e quindi anche di PUMS, già anche voluto in una qualche maniera anticipare, dobbiamo dirlo, sin con il PUG da questa amministrazione, in parte condividere chiaramente il concetto espresso dal capogruppo del PD per avere, cioè di chi ha una visione di quadro di insieme di obiettivi per qualsiasi tematica si stia affrontando, in questo caso parliamo della viabilità. Io voglio anche ricordarvi che la via Geminelli è quella, per capirci, che dove c'è l'MD discount, e quindi percorrendola, chiaramente andando fino in fondo, sarà lunga 200-300 metri, adesso non so esattamente, è una via quella residenziale. Com'è residenziale la via Mare Adriatico, citata prima dallo stesso consigliere che ha esposto la mozione. Quindi quando si vanno poi anche a toccare proposte che riguardano un ambito di residenzialità e quindi di diritti dei residenti, sono veramente proposte un pochino delicate, proposte che sembrano indotte dal fatto di risolvere il problema di congestione della via Loda, che è vero, perché in parte si è creato per il tipo di viabilità che la Giunta sino ad oggi ha deciso, ma non credo che sia il collegamento con una parte, tra l'altro, di tombamento, che cosa costa? 200, 300 mila euro, 400 mila euro, ne abbiamo un'idea quando facciamo queste proposte, oppure, come ha detto, e io lo devo dire, il capogruppo del PD, siamo veramente agli albori, e noi vediamo questo e proviamo a decollegare, perché ora possiamo anche dire colleghiamo via Mare Adriatico alla stessa maniera. I residenti di Geminelli immagino avrebbero qualcosa da ridire per la loro per la loro privacy, per i loro diritti e per i loro permessi quando si insediarono in quella via. Poi voglio anche ricordare che il canale Mussa è oggetto, ma da tantissimi anni, per chi è un navigato politico, così si dichiara, ma da tantissimi anni, di un progetto di tombamento che fu fermato già da 20 anni fa, perché poi sappiamo che i tombamenti hanno anche dei pro e dei contro di un certo tipo. Se voi andate a vedere quel tratto, e io l'ho voluto vedere perché volevo capire, perché posso capire da una parte la bontà dell'idea, ma l'idea non può essere buttata lì così, perché sono d'accordo che quando proponiamo delle mozioni siamo ad un punto politico tale di svolta, di proposte, di finanziamenti, di progetti che potrebbero rientrare in una rete PUMS di sostenibilità, che devono avere una serietà e una valenza sin dalla loro origine. E allora, se lo andate a vedere, più o meno sbuca all'altezza della curva del Monte Bianco, della via Mossa Corona. E oltretutto, in quel passaggio di chiusura, e poi di quanto sarebbe, non lo sappiamo, ripeto, c'è un antico progetto addirittura di tombamento della via Mossa Corona, dove doveva venire la famosa ciclabile, che noi abbiamo già tornato a chiedere, da Piumazzo a Castelfranco, per capirci, e poi da lì tutti fermi, le considerazioni di varia natura, tecnica e di sostenibilità anche economica, che fermarono questa progettazione. Quindi quello che anch'io e anche noi rileviamo da questa mozione, che è a parte che non si capiva nemmeno se parlavamo di carrabile o di pedonale, io penso che si stia parlando di transito di auto. Poi cosa le facciamo confluire? All'altezza della curva del Monte Bianco? Sono consiglieri così tanto esperti come si dichiarano che non ricordano che viene la rotonda, che adesso è ancora ferma per il centro handicap, che cosa si andrebbe a creare là? E poi la maniera semplicistica, ma veramente semplicistica di dire, io mi viene in mente di poter fare così,
e la valenza da cui si parte dell'intasamento che si è creato sulla mia lode, su quella diversione che c'è stata, è vera ed è sostenibile. Ma la soluzione sicuramente non è una soluzione che può andare in una direzione di chi ha una visione politica, anche urbanistica, anche di viabilità un pochino più grande, un pochino più elevato di sviluppo nella sua complessità del territorio. Per noi questa mozione non è sostenibile.
Grazie consigliere Girotti. Altri interventi?
Posso, Presidente?
Prego, consigliere.
Grazie. Come gruppo Movimento 5 Stelle ci allineiamo a quanto detto poc'anzi sia dalla consigliera Girotti che dal capogruppo del PD Marrone, e facciamo anche una domanda che magari nella fase di replica ci verrà meglio chiarita. Si è parlato di cittadinanza che ha reclamato o chiesto al comune, all'amministrazione, di sostanzialmente unire questi due tratti stradali. Ecco, vorremmo sapere se il proponente è a corrente, se ci sia stata in passato, recentemente, una qualche petizione sottoscritta da più cittadini, in particolar modo residenti in quell'area, quando questa petizione sia stata eventualmente depositata e se i tratti distintivi di questi reclami sono quelli da loro riportati. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Piacodio. Altre?
Posso Presidente?
Prego consigliere Micucci.
Anch'io non posso far altro che condividere e sottoscrivere le osservazioni sia del consigliere Marrone, del consigliere Girotti e la richiesta che ha fatto il consigliere Piacquaddio. Realizzare quel tombamento costerebbe a occhio circa 300.000 euro. Andrebbe forse a svuotare un po' di traffico dalla via Loda, ma lo andrebbe a portare sulla via Muzza Corona, che è l'arteria principale di collegamento tra Castelfranco e Piumazzo. Verrebbe a creare un ingorgo, come è stato detto prima, con la nuova rotatoria per il centro di uno disabili. Quando si parla di un progetto simile, bisogna fare riferimento ad un piano strategico a carattere comunale. Non si possono fare interventi spot. Tombiamo quel pezzettino là, facciamo quella curvetta di là. Come ha detto giustamente il consigliere Marrone, è in via di redazione il piano urbanistico della mobilità sostenibile. Anzi, approfitto ai proponenti per dirgli che c'è un link dove si possono dare del comune, dove si possono dare eventuali suggerimenti e idee. Una proposta spot non porta a nulla, anche perché è priva di dati. Quante persone portano i figli dalla zona Ranuzza alle Guinizelli o allo stadio Ferrarini? Non lo sappiamo. Giustamente chiedeva il consigliere, il collega Piacquaddio, ma ci sono state delle lamentele, delle raccolte firme? Verificare se ci sono le condizioni per realizzare il collegamento suddetto in termini di sicurezza stradale e dall'eventuale disponibilità di bilancio. Significa tutto, ma significa anche niente. Si parla di ragazzi, poi si parla di collegamento. Non si capisce se si parla di un collegamento pedonale, un ponticello, se si parla di un collegamento stradale vero e proprio, quindi tombare circa 7-8 metri di questo canale. Ovviamente i costi cambiano. Io direi che una mozione del genere non può essere recepita e pertanto il mio voto sarà contrario. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Micucci. Altri?
Posso...
Prego, Santoni. Sant'Unione, chiedo scusa, la qualità dell'audio
che hanno preceduto e che hanno no.
Stavo dicendo, Sant'Unione, meglio.
Perfetto. Bene, abbiamo ascoltato con attenzione gli interventi che ci hanno preceduto, che hanno portato a questo consiglio
Scusi, Sant'Unione, abbiamo peggiorato di nuovo, magari provi a spegnere la camera.
Si sente bene.
Ora mi sembra che vada meglio, provi.
Mi sentite meglio? Mi sono scusa, cosa succede?
Sembra di
speriamo,
sì.
Provo. Che sono andati, come dire, a tema che porta l'attenzione del Consiglio Comunale all'interno di un ambito più ampio, cioè quello della pianificazione relativa alla mobilità urbana e alla mobilità sostenibile. Abbiamo la semplicità, forse anche
Sant'Unione, mi scusi ancora, la qualità peggiora, va e viene, dovrà fare sintesi, provi.
Se possibile qualche dato ulteriore, come chiedeva.
Sì, ora la stiamo sentendo.
Adesso meglio.
Mi sentite? No.
Sì, meglio.
Non ho capito niente, vedo l'assessore Casagrandi che dice di no. Dicevo che questa mozione, che tratta un tema puntuale, per tema puntuale intendo l'obiettivo che vuole portare l'attenzione del Consiglio Comunale, è stata inserita in una riflessione, in un ragionamento più generale, certamente tutto doveroso, che tutti conosciamo e che riguarda la pianificazione sulla mobilità urbana e sulla mobilità sostenibile in corso d'opera attraverso il percorso partecipativo. Vediamo però che anche a noi interessa ovviamente capire e sapere se rispetto a questo, la tematica oggetto della mozione ci sono state delle segnalazioni, dei reclami, delle raccolte firme, insomma comunque un intervento da parte dei cittadini partito dal basso. Crediamo però che questa mozione, pur nella semplicità anche dei suoi contenuti, abbia un elemento di attenzione che vada preso in considerazione. Cioè il fatto che vuole portare all'attenzione di questo Consiglio Comunale una situazione che sicuramente deve avere una presa in carico, una valutazione e auspichiamo anche una sua soluzione, se non attraverso quello che viene proposto da questa mozione, dove viene chiesto di verificare la possibilità, non viene dato ovviamente nessun mandato che dice è giusto lì e non è giusto da un'altra parte, dice verificare se ci sono le condizioni in termini di sicurezza, ci sono, bene, non ci sono, la risposta sarà ovviamente negativa, ma pone una problematica, pone l'attenzione del Consiglio una problematica rispetto alla quale credo che non ci siano solo delle opinioni personali, ma credo che ci siano dei dati di fatto riscontrabili da tutti, cioè il fatto che comunque ma anche un collegamento tra Via Roda e di Amuta Corona, che non sia ovviamente circondare a sud, e che in certi orari e in certi giorni ci siano delle situazioni di congestione di traffico nella fascia, diciamo, Musa Corona, via Lodo, secondo alcune direttrici stradali che tutti conosciamo, io credo che possa essere considerato un dato abbastanza oggettivo, e che se su quel tipo di problematica venga anche dato mandato di fare un approfondimento, credo che la risposta possa essere solo quella, certamente, di una situazione complessa e di una serie di problematiche da risolvere. Poi, se ci stiamo sbagliando, smentiteci, però credo che questi siano dei dati difficilmente smentibili e che vanno al di là di quelle che possono essere le opinioni personali. Per cui, ripeto, noi crediamo che comunque questa mozione abbia il valore di aver portato all'attenzione del Consiglio Comunale un tema che va tenuto in considerazione rispetto a una problematica che occorre trovi una soluzione. Poi la soluzione potrà non essere quella indicata dai proponenti la mozione, ma sicuramente va una sua attenzione, una sua attenta valutazione, se non in questa sede, certamente in ambito di pianificazione. Ripeto, la soluzione potrà non essere quella, ma la problematica è una problematica oggettiva rispetto alla quale noi lasciamo agli atti di questo Consiglio la necessità di porla in valutazione e in successiva risoluzione, se non con questo, con altre possibilità, con altre ipotesi, ma sicuramente va affrontata. Grazie Presidente, ho finito.
Grazie consigliere Sant'Unione, direi che abbiamo finito anche gli interventi, e quindi se il relatore ritiene di fare la breve replica di 2 minuti, ne ha facoltà.
Sì, grazie Presidente. Sì, per rispondere un po' alla domanda che mi hanno fatto, dice: è una cosa così o ci sono stati cittadini? Sì, io ho avuto delle lamentele da parte dei cittadini, perché rimangono imbottigliati, diciamo, davanti alla COP, ma è fino in fondo alla rotonda e tutto il resto, tutte le mattine, tutti negli orari che ci sono stati dei cittadini. Se poi in passato c'è stata una richiesta di firme, una raccolta di firme o delle richieste, io questo non lo so. Comunque mi formerò bene bene e vi farò sapere. È tutto lì il complesso. Poi, per rispondere un attimo anche alla consigliera Girotti, nella mozione c'è scritto che è il traffico, non è una cosa a piedi, quindi ci dovrebbe essere un ponte, chiamiamolo ponte, perché noi chiediamo la verifica del collegamento. Non abbiamo chiesto, non ricordo chi è che lo diceva, di farlo, abbiamo chiesto una verifica se è possibile. È tutto lì il problema. Non so se sono stato chiaro. Grazie.
Grazie consigliere Sardone. Io rilevo, scusatemi se mi compete approssimativamente, che fino alla mozione precedente abbiamo parlato di condivisione, e nelle valutazioni che sono state fatte sulla mozione, che sono assolutamente legittime, ho sentito dei giudizi sulla qualità del lavoro presentato che mi è sembrato un po' eccessivo, che quindi è andato secondo me anche a toccare le capacità e appunto il lavoro prodotto dai consiglieri che hanno prodotto questa mozione. E mettiamo in votazione, dottoressa Iannelli, la mozione presentata il 4 maggio, il 17432, proposto dal gruppo consigliare civica per Castelfranco Emilia, avente ad oggetto mozione per verificare la possibilità di realizzare un collegamento tra via Gemminelli e via Musta Corona. Prego la votazione.
Scusatemi. Giovanni Gargano.
Contrario.
Cantone.
Contrario.
Salvioli.
Contrario.
Petrucci.
Contrario.
Poi Giampiero. Gianpiero.
Scusa, mi ha scritto a me privatamente che si assenta per questa votazione.
Allora, poi Gianpiero assente, non risulta collegato. Roncarate.
Contrario.
Tocchi Bonora.
Contrario.
Bianconi.
Contrario.
Marchese.
Contrario.
Marrone.
Contrario.
Ballotta.
Contrario.
Cuochi Paola.
Contraria.
Tita.
Contraria.
Fabbri.
Contrario.
Amicucci.
Contrario.
Girotti.
Contrario.
Fantuzzi.
Contrario.
Sardone.
Favorevole.
Santunione.
Astenuta.
Emellini.
Astenuto.
Iacquaddio.
Contrario.
Bottinelli.
Contrario.
21 presenti in aula. 2 astenuti, Santunione e Temellini, un favorevole, Sardone, 19 favorevoli, scontrari, i numeri.
Confermo, 19 contrari, Gargano, Cantoni, Salvioli, Petrucci, Roncarati, Cocchi, Bianconi, Marchese, Marrone, Ballotta, Cuoghi, Sita, Fabbri, Amicucci, Girotti, Fantuzzi, Iacquaddio, Temellini, favorevole Sardone, astenuti Santunione, Temellini. Il Consiglio Comunale non ha approvato.
Presidente, a titolo della registrazione, io sono stato nominato 2 volte, nei favorevoli e negli astenuti.
Ricapitolo un attimo. Contrari, Gargano, Cantoni, Salvioli, Petrucci, Roncarati, Cocchi Bonor, Bianconi, Marchese, Marrone, Pallotta, Cuochi, Sita, Fabbri, Amicucci, Girotti, Fantuzzi. Favorevole, Sardone. Astenuti, Santunione, Temellini. Contrario, Piacquaddio, Bottinelli.
Confermo. Oggetto successivo, lo numero 8 dell'ordine del giorno.
18 contrari, giusto per ricapitolare, 18 contrari, un favorevole, 2 astenuti.
Esattamente.
Okay.
Punto 8 all'ordine del giorno, la mozione presentata in data 10 maggio 2021, il 18205, presentata dai gruppi consigliari Movimento 5 Stelle, Partito Democratico Castelfranco Emilia, Idee in Comune, Forte Urbano, Liberi di Scegliere, Lega Salvini Premier, Lista Civica per Castelfranco, Lista Civica e Frazioni, avente ad oggetto comunità energetiche e di autoconsumo collettivo. Il relatore è il consigliere Piacquaddio, al quale do la parola.
Grazie Presidente, una mozione, quella che tratteremo, di larghe intese, si può definire, in quanto firmatari tutti i gruppi consigliari appunto presenti nel Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia, e quindi ci tengo intanto a sottolineare questo aspetto. La mozione comunità energetiche di autoconsumo collettivo abbracciano tanti diversi risvolti. Quelli più, diciamo, salienti sono innanzitutto quello di carattere green, a cui questa amministrazione, anche in fase di campagna elettorale, ma anche nei percorsi fatti in questi primi 2 anni, sembra aver dimostrato, aver dato atto a un interesse concreto a questo tipo di cambiamento, risvolto, attenzione a quello che è tutto collegato all'ambiente, all'attenzione e alla tutela del territorio. Altro aspetto non poco considerevole, quello del contrasto forte alla povertà energetica, che, come sappiamo, apprendiamo un po' a tutti i livelli, nazionali e non, vediamo sempre essere più crescente. Quindi questi 2 forti aspetti messi insieme in un'unica mozioni in un unico documento rende sicuramente più forte quanto questo Consiglio intenda produrre verso la cittadinanza di Castelfranco Emilia. Chiudo con una citazione, non andrò a leggere il documento perché in quanto sottoscritto appunto da tutte le parti, chiudo con una citazione bibliografica. Lo sviluppo sostenibile non è la formula vuota utile per uno slogan, ma è la strada per migliorare concretamente le nostre vite, riducendo l'inquinamento e generando crescita economica, sociale e culturale. È stata inaugurata a Magliano Alpi, nel Cuneese, la prima comunità energetica d'Italia. Il modello della transizione energetica italiana deve ispirarsi a questa realtà, in cui le energie rinnovabili, l'efficientamento energetico attraverso l'autoconsumo migliorano la vita delle famiglie, dei cittadini e delle imprese. Nel piccolo comune piemontese, un pannello fotovoltaico sull'edificio del comune fornisce energia a biblioteche, scuole, palestre, alla bottega di un artigiano e a diversi nuclei familiari. Lo sviluppo sostenibile non è la formula vuota utile per uno slogan, ma la strada per migliorare concretamente le nostre vite, riducendo quindi l'inquinamento e generando crescita economica, sociale e culturale. Ambiente ed economia non sono mai stati in competizione, sono alleati. La lotta al cambiamento climatico può generare benefici economici per tutti. Ci vuole un impegno deciso e senza sosta affinché questi segnali non siano oasi nel deserto, ma il seme di un nuovo presente. Firmato Giuseppe Conte. Grazie Presidente, cedo la parola.
Grazie Capogruppo Piacquadio. Iniziamo ovviamente la discussione, quindi interventi, prego.
Ho prenotato l'intervento, posso?
Sì, prego consigliere Cuori.
Scusate, ma ho problemi di connessione, quindi spero di riuscire a fare il mio intervento. Buonasera a tutti e a tutti. Vorrei solo rafforzare questa mozione ringraziando Movimento 5 Stelle e tutti i gruppi del Consiglio per la condivisione. Oltre agli aspetti che ha sottolineato il consigliere Piacquadio, vorrei sottolineare l'importanza di questa azione che può essere diventare un'azione di coesione e di costruzione di una comunità. Sicuramente il cittadino in questa maniera è parte veramente attiva e quindi è parte integrante della comunità. Come altre azioni che possono e potranno essere svolte, sicuramente è il cambiamento che la società oggi richiede. Quindi grazie a tutti per questa mozione. Abbiamo verificato anche per poterci confrontare se altre attività sono già attive nella nostra regione e proprio a Bologna è partito dall'anno scorso il progetto GECO che proprio è rivolto alla costruzione di queste comunità energetiche, progetto sostenuto anche da AIS. Quindi sicuramente sarà interessante poter già confrontarci con questa progettualità già attiva. Quindi grazie a tutti e in bocca al lupo perché tutti quanti dovremmo, visto che abbiamo condiviso, fare anche noi, oltre al comune, la nostra parte. Grazie e sicuramente approviamo la mozione.
Grazie consigliere Cuoghi. Altri, prego. Non abbiamo altri interventi? Ovviamente siamo in clima ancora di totale condivisione. Se nessuno vuole aggiungere nulla, chiedo al presentatore, al consigliere Piacquadio, se vuole una breve replica, o se possiamo passare alla votazione.
Sì, Presidente, una breve replica, grazie. E intanto rinnovo i ringraziamenti a tutte le forze e ai consiglieri in sede. Chiaramente voglio anche porre un ulteriore ringraziamento al Presidente, particolare ringraziamento al Presidente del Tavolo Ambiente che, preso atto dell'iniziativa promossa qualche mese fa, ha intavolato in sede di commissione di tavolo per l'ambiente questa tematica è stata portata già ai primi di aprile in quella sede per far sì che tutti i consiglieri che volevano partecipare a tale iniziativa potessero avere contributi esterni per capire meglio come e quanto questo sistema di autoconsumo collegato a tutta una serie e correlato di tutta una serie di incentivi possa contribuire al risparmio energetico da un punto di vista economico ma anche sociale. Detto questo, voglio solo sottolineare l'impegno al sindaco e alla giunta e vado a leggere: a promuovere nel territorio comunale di competenza la creazione di comunità energetiche di autoconsumo collettivo con il coinvolgimento dei cittadini residenti e l'impiego di aree o edifici di proprietà comunale, in particolare sostenendo prioritariamente le forme di configurazioni che generano benefici diretti con la riduzione dei costi in bolletta per i cittadini con maggiore disagio economico che rischiano di ricadere nella condizione di povertà energetica. Assicurare anche attraverso la creazione di apposito sportello o centro informazioni la messa a disposizione dei cittadini delle informazioni necessarie a promuovere la creazione di comunità energetiche e sistemi di autoconsumo collettivo. Questo da lasciare a registrazione così che la nostra giunta ne possa maggiormente prendere atto. Grazie di nuovo a tutti, grazie Presidente.
Grazie consigliere Piacquadio, quindi dottoressa Iannelli andiamo per la votazione della mozione presentata da tutti i gruppi consigliari, mozione presentata il 10 maggio 2021, il protocollo è il 28205. Ovviamente i gruppi consigliari sono il Movimento 5 Stelle, il PD Castelfranco, il Comune, Forte Urbano, Liberi di Scegliere, Lega Salvini Premier, Lista Civica per Castelfranco, Lista Civica Frazioni e Castelfranco, aventi ad oggetto comunità energetiche di autoconsumo collettivo. Prego, dottoressa, la votazione.
Gargano.
Favorevole.
Antoni.
Favorevole.
Salvioli.
Favorevole.
Petrucci.
Favorevole.
Giampiero è rientrato, l'avevo visto collegato prima.
L'ho visto pure io.
Giampiero, lo vedo collegato. Bene, sente. Roncarati.
Favorevole.
Occhi Bonora.
Favorevole.
Bianconi.
Favorevole.
Marchese.
Favorevole.
Marrone Giovanni.
In chat, dottoressa. Ha risposto in chat, Marrone.
Marrone. Ballotta.
Favorevole.
Cuochi.
Anche Cuochi è scritto in chat.
Ho visto, però non capisco.
Problemi.
Favorevole.
Grazie.
Sì, grazie.
Sì. Tita. Favorevole, grazie.
Tita.
Favorevole.
Fabri.
Favorevole.
Amicucci. Non la sentiamo perché ha il microfono spento.
Favorevole.
Girotti.
Favorevole.
Fantuzzi.
Favorevole.
Sardone.
Favorevole.
Sant'Unione.
Favorevole.
Emellini.
Favorevole.
E Acquadio.
Favorevole.
Bottinelli.
Favorevole.
21 presenti, 21 voti favorevoli.
Confermo, 21 votanti, 21 voti favorevoli, all'unanimità il Consiglio Comunale approva. Punto 9 all'ordine del giorno, una mozione presentata il 10 maggio dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, avente ad oggetto riconversione del parco veicolare. Il relatore Piacquadio, preannuncio che è stato presentato un emendamento avverso questa mozione che andremo naturalmente dopo da elencare. Grazie. Prego, consigliere Piacquadio.
Grazie Presidente, vado a leggere velocemente la mozione in quanto abbastanza breve. Mozione di riconversione del parco veicolare. Dato atto che la nostra regione è parte integrante del bacino padano rispetto alla quale opera l'accordo di programma 2017 tra il Ministero dell'Ambiente e le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, finalizzata all'attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria, con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia delle politiche di prevenzione e contenimento dell'inquinamento atmosferico. L'Unione Europea ha assunto con chiarezza la scelta di percorrere con decisione e coerenza la strada della sostenibilità, non solo come meta futura, ma come percorso da compiere quotidianamente, da rendere concreto e tangibile. Considerato che il parco veicolare di proprietà degli enti pubblici emiliano-romagnoli si attesta sulla base del censimento 2019 delle autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato delle citate pubbliche amministrazioni, prodotto annualmente dal Ministero della Pubblica Amministrazione, a quasi 2.800 autovetture, senza considerare in esse i mezzi dei corpi e dei servizi di polizia locale. Il progressivo rinnovo del parco veicolare degli enti pubblici emiliano-romagnoli costituisce una misura concreta per il perseguimento delle finalità del Green Deal europeo e dell'accordo di programma del bacino padano. Riteniamo che l'Assemblea legislativa regionale, approvato il 22 dicembre 2020 l'ordine del giorno numero 2283, la prima firma Piccinini, in occasione della votazione della legge regionale 29 dicembre 2020 numero 12, disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023, legge di stabilità regionale 2021, con il quale si impegnava la Giunta regionale ad orientare nell'ambito del processo di attuazione delle scelte relative al bilancio di previsione 21-23, 3 milioni di euro provenienti dal fondo investimenti per gli enti locali emiliani e romagnoli per incentivare la riconversione del parco veicolare di proprietà verso veicoli ad alimentazione elettrica. Tali risorse sono state successivamente incrementate a 4,5 milioni di euro. Dato atto che la delibera di giunta regionale 189 del 2021 ha approvato al punto 7 misure specifiche di incentivazione finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria, fra le quali €16.900.000 per interventi a favore della mobilità sostenibile, quali ad esempio la sostituzione dei veicoli obsoleti nella pubblica amministrazione, il potenziamento del progetto Bike to Work e la promozione delle strade scolastiche e dei percorsi sicuri casa-scuola. In questo quadro risultano ora disponibili 4,5 milioni di euro per incentivare la riconversione del parco veicolare di proprietà degli enti locali verso veicoli ad alimentazione elettrica. Queste misure appaiono coerenti col Piano Nazionale Integrato per l'Energia e per il Clima, che propone rispetto alla mobilità elettrica obiettivi molto importanti, collocando nelle linee evolutive previste l'accelerazione del processo di sostituzione da parte delle pubbliche amministrazioni del rispettivo parco autoveicoli con mezzo meno inquinanti. Innanzitutto ad alimentazione elettrica. Richiamato che il Comune di Castelfranco Emilia possiede 23 autoveicoli, dei quali 16 a trazione diesel o benzina, impegna la Giunta Comunale ad utilizzare le opportunità aperte dalle misure regionali per sostenere e incentivare la riconversione del parco veicolare di proprietà dell'ente locale verso mezzi ad alimentazione elettrica o a basse emissioni. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Piacquadio. Come per annunciato abbiamo un emendamento, è stato presentato dal Partito Democratico e da Idee in Comune. Il primo firmatario è il consigliere Bianconi, al quale chiedo di illustrare il provvedimento.
Grazie Presidente. In realtà si tratta di una semplicemente di una puntualizzazione sui numeri esposti. Infatti, al punto richiamato che si propone di sostituire il comune di Castelfranco Emilia possiede 23 autoveicoli, dei quali 16 a trazione diesel o benzina, di sostituire, dicevamo, con il comune di Castelfranco Emilia possiede, comprese le auto in uso alla polizia locale, 22 autovetture, delle quali 8 alimentate a diesel o benzina, immatricolate in data antecedente all'1/1/2011. Ecco, diciamo che abbiamo verificato che nel parco macchine preso in esame, cioè le autovetture ad uso degli uffici della protezione civile e della polizia locale, sono presenti 2 auto ibride, 3 auto a metano, un'auto a GPL e auto immatricolate dopo l'1/1/2011 Euro 5 ed Euro 6 nella quantità di 7, nonché un'auto elettrica. Quindi praticamente insomma in totale 14 autovetture, quindi ne rimarrebbero 8 che potrebbero teoricamente insomma usufruire, potrebbero essere soggetti a richiesta di contributo. Tutto qua.
Grazie consigliere Bianconi. Domanda d'obbligo al consigliere Piacquadio se l'emendamento proposto viene accettato e può rientrare nella discussione.
Sì, Presidente, l'emendamento viene accettato. Grazie.
Grazie, quindi inizieremo la discussione sulla mozione che ovviamente terrà conto anche dell'emendamento e la votazione ovviamente sarà separata prima dell'emendamento e poi della mozione. Prego gli interventi.
Posso, Presidente?
Prego, consigliere Bianconi.
Grazie. Insomma, molto velocemente, questo è un argomento che è già stato affrontato, cioè l'argomento dell'inquinamento nella pianura padana. Infatti sappiamo che nella pianura padana si concentra gran parte delle attività produttive, della popolazione e del traffico automobilistico del nostro paese, e la conformazione a conca dell'area ostacola la circolazione dell'aria e favorisce il ristagno degli agenti inquinanti. Il livello di inquinamento in questa zona, l'inquinamento atmosferico in questa zona è il più alto d'Italia e fra i più alti d'Europa. E proprio perché appunto l'inquinamento atmosferico nel bacino padano, abbiamo già avuto modo anche di parlarne anche in questo consiglio, ad esempio con la mozione della campagna informativa sull'utilizzo degli impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico, ha gravi ricadute sulla salute dei cittadini e sull'ambiente nel suo complesso. Valutiamo quindi favorevolmente che tra tutte le misure adottate dalla Regione Emilia-Romagna ci sia anche la possibilità per i comuni di accedere a contributi per il progressivo rinnovo del parco veicolare più vetusto ed inquinante, con mezzi meno inquinanti, quali quelli elettrici. Quindi per questa ragione il voto del gruppo di maggioranza è favorevole. Grazie.
Grazie Bianconi. Altri interventi? Non vedo richieste di altri interventi né prenotazioni nella chat, quindi chiedo al consigliere Piacquadio se vuole usufruire della breve replica.
Presidente, grazie. Solo per fare una precisazione che non va a snaturare quello che chiaramente è il merito della mozione, ma relativamente ai numeri metto a corrente il Consiglio Comunale e la Giunta che in fase di accesso agli atti, prima della presentazione, della protocollazione della mozione, mi erano stati forniti dei numeri successivamente, poi dei numeri diversi rispetto a quelli che successivamente alla presentazione della mozione quando è stata protocollata, ma tempestivamente, direi qualche giorno dopo, mi è pervenuta una seconda risposta da parte degli uffici competenti, dove i numeri si vanno ad omologare a quanto detto dalla consigliera Bianconi. Volevo solo sottolineare questi due passaggi che hanno un po' messo dei numeri diversi sulla mozione da noi presentata. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Piacquadio, quindi procediamo alla votazione. Votiamo l'emendamento posto ovviamente a fronte della mozione oggetto. L'emendamento è il protocollo 22406 del 10 giugno 2021 a firma Partito Democratico e Idee in Comune. Prego, dottoressa, mettiamo in votazione l'emendamento.
Bene. Giovanni Gargano.
Favorevole.
Cantoni.
Favorevole.
Salvioli.
Favorevole.
Petrucci.
Favorevole.
Giampiero.
Favorevole.
Roncarati.
Favorevole.
Tocchi Bonora.
Favorevole.
Bianconi.
Favorevole.
Marchese.
Favorevole.
Marrone.
Favorevole.
Ballotta.
Favorevole.
Cuochi.
Favorevole.
Sita.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Amicucci.
Favorevole.
Girotti.
Favorevole.
Fantuzzi.
Favorevole.
Sardone.
Favorevole.
Santunione.
Favorevole.
Temellini.
Favorevole.
Piacquadio.
Favorevole.
Bottinelli.
Favorevole.
22 presenti. È rientrato poi Giampiero. E 22 favorevoli all'emendamento.
Confermo 22 votanti e 22 voti favorevoli. Il consiglio ha approvato. No, pardon. Chiedo scusa.
Approvato l'emendamento.
Abbiamo approvato l'emendamento, dobbiamo approvare la mozione, ovviamente così emendata. La mozione è protocollo 18225 dell'11 maggio, presentata dal Movimento 5 Stelle, avente oggetto riconversione del parco veicolare, ripeto, così emendata. Prego la votazione.
Gargano.
Favorevole.
Cantoni.
Favorevole.
Salvioli.
Favorevole.
Petrucci.
Favorevole.
Poi Giampiero.
Favorevole.
Roncarati.
Favorevole.
Tocchi Bonora.
Favorevole.
Bianconi.
Favorevole.
Marchese.
Favorevole.
Marrone.
Favorevole.
Ballotta.
Favorevole.
Cuochi. Cuochi.
Favorevole.
Sita.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Amicucci.
Favorevole.
Girotti.
Favorevole.
Fantuzzi.
Favorevole.
Sardone.
Favorevole.
Santunione.
Favorevole.
Temellini. Temellini.
Favorevole.
Piacquadio.
Favorevole.
Bottinelli.
Favorevole.
Bene. 23 presenti, 23 votanti, 23 favorevoli.
22, dottoressa.
22, scusi. 22, 22.
22 presenti, 22 votanti, 22 favorevoli. Sì. Abbiamo approvato la mozione emendata. Siamo alle domande di attualità. Le domande di attualità, ci siamo dati la regola che ancora abbiamo in atto delle due domande di attualità all'interno di un tempo considerevolmente breve, per dare così la possibilità a tutti, poi eventualmente, superato il primo giro, se ci sono altre richieste possiamo reiterarle. Non vedo prenotazioni in chat.
Posso, Presidente?
Prego, Amicucci.
Grazie, Presidente. Volevo chiedere quando saranno pubblicati i rendiconti dei fondi dei gruppi consiliari a seguito della mozione approvata all'unanimità. Grazie. Sul sito web del Comune, grazie.
Grazie, consigliere Micucci. Altri? Raccogliamo intanto un po' di domande.
Mi sono prenotata, Presidente.
Vedo Girotti, prego.
Grazie. Allora, una domanda: a che punto sono i lavori del sottopasso piscina via Viassa? L'avevo chiesto tempo fa e il sindaco aveva risposto che erano in corso d'opera, paiono fermi. Io chiedevo conferma dello stato di attuazione e anche dello stato e qual è la previsione di fine di quei lavori. L'altra domanda invece è una reiterazione di segnalazione che avevo già fatto in commissione sicurezza, che riguarda una casa assegnata a dei richiedenti asilo in via Boldini, zona Mezzaluna, che continua a procurare determinati disagi con segnalazioni di spaccio, con segnalazioni di grandi aggregazioni dentro quella casa la domenica pomeriggio e quant'altro. Tutto come già dichiarai in commissione, segnalai e denunciai la commissione di sicurezza 2 o 3 mesi fa. Quindi chiedo se mai si è intervenuti, se si intende intervenire, oppure se dobbiamo fare un esposto a questo punto noi direttamente anche alle forze di polizia, alla prefettura e alla cooperativa Caleidos che gestisce quella casa. Grazie.
Grazie consigliere Girotti, per la registrazione ha dovuto abbandonare la seduta il consigliere Marchese alle 10.41. Prego Temellini.
Grazie Presidente, è una reiterazione di domande che avevo già fatto l'ultimo consiglio, a cui il sindaco aveva detto che avrebbe indagato, però né ho visto risposte né ho visto interventi. Mi riferisco ai semafori e alla segnalazione del cantiere lungo via là dalla zona della Mela. La seconda domanda era se non si può fare qualche cosa in merito all'abbandono di mozziconi di sigarette, visto che comunque esistono una legge che potrebbe consentirlo. Grazie.
Grazie consigliere Temellini, direi che do la parola al sindaco per un po' di risposte.
Grazie Presidente. La questione la verifico della pubblicazione perché in questo momento non le so rispondere consigliere Micucci, quindi faccio una verifica rispetto alla pubblicazione. Per quello che riguarda i lavori del sottopasso sono in ripresa, c'è stato un momento di sospensione dei lavori da parte della ditta incaricata. Mi dicono che devono riprendere a giorni, quindi dovrebbero appunto riprendere e il lavoro dovrebbe essere terminato, fatto salvo gli imprevisti di percorso, in quest'autunno, quindi ottobre, i tempi più o meno sono questi. Per quello che riguarda via Boldini, Mezzaluna, ovviamente si intende intervenire e qualcosa è stato già fatto, poi mi devo fermare qua per motivi ovviamente di riservatezza. Per quello che riguarda l'abbandono delle sigarette, questo è un bel tema, perché se qualcuno avesse delle soluzioni a portata di mano, io sarei ben lieto di poterle attuare, ma vorrei che però delle soluzioni fossero non quelle delle multe o di mettere solo dei ulteriori posacenere che stanno per arrivare e andranno a aumentare il come dire, l'arredo urbano del nostro centro. Che vuol dire, queste sono delle risposte banali a un problema che invece non è tutt'altro che banale, nel senso che, come tante altre cose, parte dall'educazione del singolo e impatta ovviamente sulla comunità di tutti. Quindi se possiamo, ben volentieri, questo potrebbe essere un argomento su cui poterci ragionare tutti insieme, ma ripeto, non è così facile da poter interrompere. Per quello che riguarda la segnaletica della Mela, avevo segnalato agli uffici la sua questione, consigliere Temellini, non ho avuto ritorni, mi approfondisco e le faccio sapere domattina.
Grazie.
Grazie sindaco. Nel frattempo si è prenotata Sant'Unione e comunico anche che il consigliere Petrucci ha lasciato la seduta del consiglio comunale alle 10:44. Prego Sant'Unione.
Grazie presidente. Avrei 3 domande, ne faccio intanto 2, poi mi prenoto per il prossimo giro. Mi sentite malissimo?
No. Proviamo a sentirci. Sì.
Che forse funziona un pochino meglio. Allora, la prima domanda riguarda il tema del regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, che era stato un regolamento approvato da questo Consiglio Comunale nel 2019 e che poi ha avuto una... o meglio, c'era la proposta di mettere in campo anche a Castelfranco questo regolamento, ma poi il tutto si è fermato lì. Volevo capire quali erano le prospettive, anche perché stanno venendo avanti una serie di iniziative. Ho letto non più tardi di oggi sul sito del Comune il bando per, diciamo, la ricerca di associazioni disponibili ad occuparsi di alcuni spazi verdi del territorio ben individuati. Insomma, una serie di iniziative che potrebbero trovare una loro collocazione organica e unitaria proprio all'interno di questo strumento su cui il Consiglio Comunale ha preso un impegno. Quindi volevo capire se e quando ci mettiamo a lavorare per realizzare questo strumento importante. La seconda domanda è che rivolgo all'assessore Casagrandi rispetto alla situazione, certo, rispetto alla situazione del punto di primo intervento, per capire se siamo fermi o se ci sono sviluppi nel breve, medio o lungo periodo. Mi fermo, presidente, grazie. Poi mi riprenoto per il prossimo giro.
Grazie, prego sindaco per la risposta.
Grazie, sicuramente ci mettiamo a lavorare. Tenga presente, consigliere Sant'Unione, che mi sembra che siamo stati abbastanza impegnati in questo lasso di tempo e quindi non è che ci siamo dimenticati del regolamento dei beni comuni e che abbiamo dovuto dare delle altre priorità. Sicuramente sarà un'attività che prenderemo in mano. So che anche lo stesso assessore Silvestri ha fatto dei passaggi in tal senso e magari può aggiungere qualcosa di più rispetto a quello che sto dicendo io in questo momento.
Grazie sindaco, se l'assessore Silvestri vuole intervenire.
Sì, grazie presidente, e buonasera. Vedi. A tutti. Allora, nella fattispecie della richiesta della consigliera Sant'Unione, nello specifico, di fatto, fino adesso non si è lavorato per di fatto ideare un regolamento specifico su questa tematica, perché durante le fasi di confronto con l'associazionismo, nella costruzione delle proposte che avevamo noi per la partecipazione legata appunto alla cittadinanza e all'associazione, i nuovi rapporti con il comune, l'amministrazione comunale, questa specie di fatto è stata integrata. Colgo l'occasione per informarvi che abbiamo atteso prima di portare alla conoscenza del Consiglio Comunale le che avevo anticipato si stavano elaborando. Abbiamo voluto insomma attendere che il bando per i contributi e l'altro bando che era aperto rivolto al terzo settore si chiudessero per evitare di iniziare a lavorare, a confrontarci sul regolamento mentre erano in essere dei procedimenti che avrebbero potuto un attimino confondere un pochettino le operazioni e soprattutto confondere la possibilità di un'elaborazione condivisa. I due regolamenti, quello sulla partecipazione, quindi quello che poi andrà anche a definire la possibilità da parte delle associazioni di poter gestire di fatto aree verdi o attivare coprogettazioni e coprogrammazioni, e quello che riguarda la parte proprio nuova legata alla contribuzione per le associazioni, sono pronti, quindi appena si vorrà insomma discuterne nelle commissioni competenti, sono queste bozze che sono frutto del confronto con le associazioni, con la consulta del volontariato, sono pronte alla discussione in Consiglio Comunale. Io sono disponibile nel momento in cui vogliate poi dopo predisporre questi lavori in commissione ad iniziarli o a breve o dopo l'estate, comunque insomma la fase di consultazione e di confronto con l'associazione è terminata e adesso tocca di fatto al Consiglio Comunale capire quanto e come queste bozze possano trovare buon fine, buon esito dopo il confronto con la commissione competente. Quindi non c'è di fatto un regolamento completo sulla gestione dei beni comuni, ma ci sarà nella bozza che vedrete la fattispecie di poter di fatto operare in funzione esattamente di quello che poi dopo potrà anche diventare un'opzione di gestione dei beni condivisi.
Grazie Assessore Silvestri, c'è una risposta in capo all'Assessore Casalgrande che dovrò abituarmi a chiamarla Vice Sindaco. Prego.
Guardi, lei continui pure con l'Assessore che va benissimo, la ringrazio infinitamente Signor Presidente. Punto di primo intervento, non siamo fermi, perché questo non si può assolutamente dire, non siamo ovviamente noi che stiamo lavorando, sappiamo però che sta lavorando direzione del distretto sanitario in accordo con le cure primarie e con chi si occupa del raccordo con l'emergenza urgenza. Abbiamo parlato con la dottoressa Cavazzuti che si occupa appunto della continuità assistenziale e stanno lavorando sia sul tema dell'organizzazione del servizio e sia dell'intreccio con le diverse competenze professionali specifiche che possono intervenire a supporto appunto del funzionamento di questo servizio. Organizzativo perché è l'apertura del nastro orario per tutto l'arco della settimana, supporto di competenze professionali per qualificare chiaramente l'intervento e per non riaprire solamente nell'arco delle ultime due giornate. Non dico niente di nuovo, ne sono convintissima, ripeto un pochino una cosa vecchia, ma non è una cosa vecchia perché ripeto una litania. Ci stanno lavorando, ma ho incontrato anche l'altro giorno la dottoressa Cavazzuti, nel senso che mi riconfermano questo lavoro che c'è in corso. L'orientamento, se non ci sono dei cambiamenti, è la riapertura del servizio per settembre di quest'anno, ossia di lasciare passare l'estate e vuol dire, come dire, allentare anche l'attività che si sta facendo sul punto vaccinale unitario, il PUF del territorio, e l'attività vaccinale che c'è in giro, che sta su tutto il territorio. Leggevo prima i dati sulla domiciliarità, i dati degli altri interventi che stanno facendo, per dire che ci sono molti professionisti che sono impegnati attualmente in questo e solamente con una riorganizzazione e un rallentamento anche di questa concentrazione di professionisti sull'attività vaccinale ci sarà la possibilità di ridisegnare e di aprire i servizi con qualità e rispondenza, così come avevamo ipotizzato anche noi. Comunque vi tengo ovviamente aggiornati, se ho delle novità mi pregerò di farvelo presente al più presto.
Grazie Assessore Casalgrande. Direi Sant'Unione che può procedere con la sua terza domanda.
Grazie Presidente.
la rivolgo al, diciamo, al sindaco o al neo assessore, ma insomma per competenza chi ha la possibilità di darmi un riscontro. Mi sono rivolta al sindaco perché l'ultima volta era appunto dopo le dimissioni dell'assessore Bertoncelli, in confronto è stato con il sindaco, riguarda le scuole di Piumazzo. Eravamo le scuole Collodi, eravamo rimasti in sospeso rispetto appunto a quella operazione di sistemazione del cortile e dell'area esterna, quindi le opere di mitigazione derivante dalla quarta corsia dell'autostrada. Siamo in attesa di ricevere un riscontro da società autostrade. Volevo sapere se era arrivato e se, come dire, questa opera poteva andare avanti magari appunto nell'estate, visto che per così rendere il cortile pronto e rinnovato con la riapertura dell'anno scolastico a settembre. Sarebbe proprio tra l'altro un buon momento per poter fare questi lavori.
Grazie Santolione, prego sindaco.
Grazie Presidente, no, non abbiamo ancora avuto riscontro da parte di Autostrade su quel famoso contributo che abbiamo provveduto a un sollecito, ma ovviamente ancora non abbiamo avuto riscontro. Sono d'accordo con lei rispetto al fatto che questo sarebbe il momento per cercare di fare qualcosa rispetto al giardino. Comunque sia, è in previsione di potenziare almeno qualcosa di più per quello che riguarda l'arredo esterno per permettere ai bambini di poter giocare in maniera adeguata e ovviamente anche rispettando le normative Covid, quindi insomma con una compartimentalizzazione degli spazi maggiormente adeguata alle esigenze della scuola. All'esterno sono in arrivo ovviamente le segnature che sono già partite su tutto il territorio. Se la pioggia ci dà anche un po' di tregua, ci aiuterebbe un po' di più sia per le segnature anche per gli sfalci dell'erba, ma dicevo arriverà anche a Piumazzo e in quella fattispecie sarà riorganizzato anche lo spazio antistante alla scuola per garantire maggiore sicurezza sia all'ingresso soprattutto ma anche all'uscita dei bambini.
Grazie sindaco, io non ho altre prenotazioni, non ho altre domande.
Posso presidente?
Prego consigliere.
Leggevo ieri su Facebook che non è stato ancora risolto il problema della connessione internet delle scuole Falcone e Borsellino. L'ho letto ieri, quindi chiedevo.
No, è più di un mese che è già risolto, con tanto di ringraziamento da parte della dirigente. La persona che è Marco Casini, che ha scritto il post, non è informato adeguatamente. L'ho letto anch'io.
Bene, grazie per la domanda e per la risposta. Non ho più richieste di domande di attualità. Questa seduta del Consiglio è connotata da una grande condivisione. Stiamo chiudendo l'esame dei nostri oggetti in tempi record. Se non ci sono richieste degli ultimi momenti, passiamo ai saluti, non prima di avervi detto che il prossimo Consiglio Comunale sarà il 30 giugno e sarà un mercoledì. E alla data odierna, visto anche gli argomenti trattati stasera, rimangono soltanto 6 mozioni in attesa, la prima delle quali ha protocollo 13 maggio, quindi stiamo rientrando in termini ragionevolmente diciamo condivisibili. Io passo ai saluti, non prima di aver ringraziato tutti, e naturalmente mi sento ancora di fare degli auguri di buon lavoro alla Giunta nella sua nuova sistemazione e disegnatura. Quindi auguriamo buon lavoro a tutti, grazie a chi ha partecipato, grazie ai consiglieri, agli assessori, grazie al sindaco e grazie alla dottoressa Iannelli. Buonanotte a tutti, sono le 22:59 e il Consiglio Comunale si chiude qui del 10 giugno 2021. Grazie a tutti, buonanotte.
Buonanotte.
Buonanotte,
buonanotte. Buonanotte a tutti.
Buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao. Thank you.